la lista delle 13 delibere, direi di passare alla discussione delle prime 9, poi ci sarà magari una pausa prima della delibera che riguarda invece l'approvazione del bilancio di previsione. Per cui incominciamo dalla prima, che riguarda la determinazione del gettone di presenza dei consiglieri comunali. In questo caso la relazione spetta al sindaco. Prego.
Sì, stavo vedendo in che misura, visto che la relazione del sindaco, quindi la proposta del sindaco, posso proporre un sensibile aumento del gettone di presenza a tutti i consiglieri. Ovviamente lo dico in senso ironico, perché comprendo benissimo che comunque quando si fa un servizio a favore della comunità il giusto andrebbe comunque riconosciuto, mentre il compenso lordo che sono costretto a riproporre al Consiglio Comunale di deliberare, e ve lo faccio anche deliberare, è quello di 20,99 euro lordi per seduta, seduta del Consiglio Comunale o seduta della Commissione. Questo è, ovviamente non si può fare diversamente, avevamo fatto anche una verifica all'inizio della consiliatura e quindi quello che dobbiamo approvare, se non volete una riduzione, perché no, questa è una soglia che non si può superare ma si può ridurre, dobbiamo deliberare, si propone al Consiglio di deliberare di approvare la misura del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali in euro 20,99 lordi per seduta, dando atto che non è cumulabile con le indennità del sindaco, degli assessori e del presidente del consiglio, e due, di dare atto che le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino al 31/12/2026. Penso che tra l'altro proprio questo tipo di delibera dovrebbe portare anche i nostri concittadini a ringraziare i consiglieri comunali per il lavoro che svolgono, perché evidentemente lo svolgono proprio per la comunità.
Grazie sindaco, chiederei comunque ai consiglieri presenti di, come dire, anche nello scambio reciproco magari di considerazione, di non alzare troppo il volume della voce, se no diventa difficile per chi esprime i propri concetti poterlo fare in maniera libera e in maniera attenta. Se ci sono degli interventi, consigliere Calcagno, prego.
Dico non più per questo mandato amministrativo, però anche il segretario aveva accennato che alcuni comuni istituiscono l'indennità di funzione. Allora leggo: l'indennità di funzione per un consigliere comunale in Italia è un compenso legato alla partecipazione alle sedute e varia in base alla fascia demografica del comune, ma esiste anche un tetto massimo mensile calcolato come un quarto dell'indennità del sindaco, a cui si aggiungono gli aumenti recenti, mentre i gettoni di presenza, questi, valore singolo per seduta, sono fissi, ma l'importo totale percepibile è limitato, e questo lo sappiamo. Si tratta di una retribuzione che non è assimilabile a uno stipendio ordinario, che non è soggetta a contributi previdenziali e assistenziali, che la regola generale è che chi percepisce l'indennità di funzione non riceve i gettoni di presenza e viceversa. Quindi questo era, diciamo, un modo per bypassare questa cosa, però lo rimandiamo poi alla prossima amministrazione.
Grazie consigliere Calcagno. Ha chiesto la parola il consigliere Giordana, prego.
Ma giusto perché siamo a favore di telecamere, nel caso votassimo contro, no, ma è una battuta ironica, tra l'altro quando ci siamo candidati sapevamo perfettamente che il gettone di presenza era questo, quindi non è assolutamente una critica, una lamentela. Votiamo contro, cambia qualcosa? Cioè succede qualcosa in particolare? Domanda proprio. Grazie.
Consiglieri, bisogna parlare quando viene data la parola e soprattutto a microfono spento magari evitiamo i commenti, visto che poi a casa comunque non riescono a seguirli. Ci sono interventi da parte di altri consiglieri?
Sì, consigliere Zampetti, prego. Non ho capito quando, cioè l'indennità in funzione, quando entra in vigore?
No. Un attimo. Intanto il microfono è spento. Consigliere Zampetri ha finito il suo intervento, sì? Ok? Prego, consigliere Calcagno.
No, ma non è che entra in vigore, è un modo per bypassare il gettone di presenza di importo limitato. Si stabilisce, il comune stabilisce un'indennità di funzione, ma il comune nella sua autonomia.
Grazie, consigliere Calcagno, per la specificazione richiesta dal consigliere Zampetri, quindi è prevista per alcuni comuni, da quello che dice il consigliere Calcagno, un'indennità di funzione per chi svolge il ruolo da consigliere, che in realtà però sopravvanza ovviamente poi il discorso del gettone di presenza, da quello che cerco di capire. Ovvio che in questo caso non è oggetto della delibera, è una considerazione del consigliere Calcagno, di cui questa amministrazione potrà tenere conto, o le future amministrazioni potranno tenere in conto. Se non vedo altri interventi, direi di passare a questo punto alla votazione. Non ci sono altri interventi, quindi possiamo votare. Favorevoli? Direi... consigliere Zampetri. Allora, favorevoli c'è Tesio, Celia, Calcagno, Giorgis, Garaventa, Giordana, Attis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Occelli, Portera, Rubiolo. Astenuti, consigliere Zampetri, contrari nessuno, quindi direi che immediatamente è prevista la immediata eseguibilità della delibera, quindi seconda votazione, favorevoli? Anche in questo caso Tesio, Seliac, Calcagno, Giorgis, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Occelli, Portera, Rubiolo, astenuti, contrario, consigliere Zampetri. Quindi possiamo procedere alla esame della seconda delibera prevista per questo Consiglio, legge regionale numero 15 del 7 marzo 1989 e successive modifiche di integrazioni. Definizione, torno a chiedere per cortesia il silenzio o comunque nel limite del possibile un soffuso silenzio da parte dei consiglieri presenti e delle persone presenti. Definizione quota per l'anno 2026 dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi su edifici adibiti al culto, adozione del programma di intervento. Anche in questo caso la delibera viene illustrata come assessore competente dal sindaco. Prego.
Sì, è una consueta delibera che consente all'amministrazione di accantonare una somma per finalità relative ad edifici di culto, ed è una somma che tradizionalmente è di 10.000 euro data per interventi che vengono richiesti appunto da rappresentanti del culto. In questo caso, in data 15 settembre, Don Paolo Perolini, a cui va anche il nostro saluto e il miglior augurio di Buon Natale, nella sua nuova sede, era legale rappresentante della parrocchia di Santa Maria della Pieve, con sede in Savigliano, ha proposto una domanda per intervento di recupero e riqualificazione della ex casa canonica della Cappella di San Bernardo in frazione Suniglia. Quindi questa istanza è stata sottoposta alla valutazione della commissione competente e oggi si propone di deliberare questo contributo derivante dagli oneri di urbanizzazione, come previsto dalla normativa regionale, di 10.000 euro alla parrocchia di Santa Maria della Pieve per l'intervento di recupero e riqualificazione dell'ex casa canonica della Cappella di San Bernardo in frazione Suniglia. E si tratta evidentemente di un contributo che va anche a beneficio dei nostri frazionisti di Suniglia.
Grazie Sindaco, ci sono interventi da parte dei gruppi consigliari? Non ci sono mani alzate, quindi io direi di procedere anche in questo caso alla votazione. Favorevoli? In questo caso direi unanimità dei presenti. Anche per questa delibera è richiesta l'immediata eseguibilità, per cui nuova votazione, favorevoli, unanimità dei presenti. Bene, passiamo quindi alla terza delibera che riguarda l'articolo 74 del decreto legislativo numero 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni introdotto dal decreto legislativo numero 126 del 2014, verifica qualità e quantità immobili da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle leggi numero 167 del 1962, 865 del 1971 e 457 del 1978. La relazione su questa delibera spetta nuovamente al Sindaco. Prego.
Sì, questo è un atto ricognitivo, in quanto la normativa in vigore elenca tra gli allegati al bilancio di previsione la deliberazione da approvarsi prima del bilancio stesso, che sarà non proprio in coda ma a seguito, in seguito in questo stesso, questa stessa seduta del Consiglio Comunale, con la quale i comuni verificano la quantità e la qualità di aree fabbricate da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Ecco, quello che si chiede oggi è di dare atto che alla data odierna il Comune di Savigliano possiede aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle leggi 167 e 62, numero 865 e 71 e numero 457 e 78 per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Sono praticamente due aree, che sono una sostanzialmente in via San Giacomo e una nei pressi in via Ascanio Sobrero, ma bisogna anche in questo atto ricognitivo dare atto, prendere atto che alla data odierna il Comune di Savigliano non possiede invece aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie per l'attuazione di interventi di attività produttive e terziarie. Anche per questo chiedo la valutazione e la votazione.
Grazie Sindaco, ci sono degli interventi in merito da parte dei consiglieri? No. Non vedo mani alzate, per cui possiamo procedere quindi alla votazione. Favorevoli? Anche in questo caso direi unanimità dei presenti. Procediamo quindi all'immediata eseguibilità. Nuovamente favorevoli, unanimità dei presenti. Grazie. Possiamo quindi affrontare anche la quarta delibera, che riguarda l'approvazione del piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026, 2027, 2028. Ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge del 25 giugno 2008, numero 112, convertito in in legge il 6 agosto del 2008 col numero 133 e successive modifiche e integrazioni. In questo caso la relazione della delibera spetta l'assessora Federica Brizio. Prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, anche questa delibera che sottoponiamo alla votazione del Consiglio riguarda, come ogni anno, la ricognizione dei beni che possono essere alienati e di proprietà comunale. L'elenco che trovate allegato alla delibera riguarda i seguenti immobili o tratti di strada o aree. Il primo è un tratto di strada sito in frazione Apparizione, il secondo è un lotto sito nella frazione San Salvatore, il terzo è un lotto sito in via Antica Fornace, il quarto è un lotto sito in via San Ciriaco, il quinto è un terreno via Gerusalemme, il sesto è un lotto nell'ambito di via Strada San Giacomo, il settimo anche lì di nuovo un lotto in via Strada San Giacomo. Assunta la regolarità tecnica e la regolarità economica della delibera, io la sottopongo alla votazione del Consiglio Comunale per poterla poi allegare al bilancio.
Prego, consigliere Zampedri.
Solo una specificazione, assessore, relativamente a quella in via Jerusalem, cosa, visto che è un'area molto ridotta, la strada? È la strada che congiunge via Sant'Andrea con Casa Massè, tanto per capirci?
Prego, bisogna, chiedo scusa, la risposta al microfono, prego.
È un tratto in un cortile, non è un pezzo di strada.
È un tratto in un cortile.
All'interno del cortile, se lei guarda la scheda, non c'è la scheda.
Chiedo scusa.
È un ente urbano all'interno di del cortile dei fabbricati proprio.
Ho capito, grazie.
Se vuole dopo le faccio vedere.
Consigliere Ocelli, prego.
Sì, volevo solo chiedere due cose. Avevamo visto nella variante del piano regolatore che era passato un pezzo di via Chicchignetto vicino al Babau, che mi era stato detto che sarebbe poi andato in questo piano delle alienazioni fine anno, ma non lo vedo. E poi un'altra cosa che volevo chiedere, la scuola della Cavallotta, dopo che non l'avete più messa, come di nuovo in vendita?
Consigliere, solo un attimo, assessore, finiamo magari. Consigliere Tesio, prego.
Anche io due domande. Dal piano delle alienazioni non trovo l'ex circolo ricreativo di Santa Rosalia, di cui, mi se non sbaglio, avevamo già parlato in tempi, ma soprattutto non trovo la scuola della Cavallotta e volevo capire le motivazioni.
Ci sono altri interventi, altre richieste da parte dei consiglieri, dopodiché io lascio di nuovo la parola all'assessore, così può rispondere. Prego, assessore.
Quelli che non sono stati inseriti, tipo la scuola della Cavallotta, semplicemente perché era stato interessato da quella progettazione per i braccianti agricoli e non l'abbiamo ancora inserito perché volevamo un po' capire quale poteva essere. Difatti domani mattina avremo poi anche la riunione con i frazionisti, volevamo anche fare due parole con loro a seguito di aver spostato la progettazione in altra sede. E invece semplicemente quel tratto di strada non è stato ancora inserito perché secondo me non sono ancora definite le procedure per poterlo inserire, credo i frazionamenti. La scuola Santa Rosalia, anche lì c'è stata una richiesta da parte di associazioni e quindi volevamo capire se poteva esserci una progettazione di recupero e quindi io non l'ho ancora inserita non l'abbiamo ancora inserita nel piano delle alienazioni perché se sarà interessata da recupero e poi assegnazione a un'associazione non possiamo inserirla nel piano delle alienazioni.
Grazie. Nuovamente chiedo la parola al consigliere Tesio, prego.
Sì, solo per appunto rispondere e chiarire un po' il nostro voto, nel senso che su Santa Rosalia posso capire, ma sulla Cavallotta non siamo d'accordo, nel senso che, preso atto che non si fa il progetto per l'accoglienza dei lavoratori stagionali, mi sarei aspettato invece di trovare un qualche progetto sulla scuola della Cavallotta nel piano triennale. Mi spiego, non lo vendiamo, quindi non lo inseriamo, perché abbiamo questa idea. O viceversa, non abbiamo ancora idea, ma potenzialmente se domani arriva un privato che vuole comprarla, non ce l'abbiamo all'interno e quindi non lo possiamo vendere. Quindi secondo me, nel momento in cui mi si dice abbiamo cambiato idea sulla scuola della Cavallotta, che va benissimo, sarebbe dovuto essere inserito in questo piano delle alienazioni.
C'era nuovamente il consigliere Occelli, prego.
Sì, concordo con il consigliere Tesio e aggiungo che far qualcosa lì è molto difficile, quindi io proporrei proprio che l'unica soluzione sia di metterla di nuovo in vendita, ma suggerirei di abbassare purtroppo il prezzo, perché tanto se non si è riuscito a vendere fino adesso, credo che sarà ancora più difficile.
Posso aggiungere? Prego, assessore, solo,
certo.
Ma l'intenzione è proprio questa, e ricordo comunque che nel caso, se non c'è da parte dei frazionisti o di qualche associazione una progettazione relativa a questo fabbricato, è sempre possibile inserirlo, quindi possiamo inserirlo anche a gennaio, a febbraio, non è che... ovviamente secondo me anche la realtà è che non si vende a quel prezzo per cui era stato, e quindi bisognerà valutare di fare un'ulteriore valutazione.
Bene, direi che se non ci sono altre domande, anche in questo caso passerei alla votazione. Favorevoli? Giorgis, Galaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Zampedri, Portera, Rubiolo. Astenuti? Consigliere Occelli. Contrari? Tesio, Seliac, Calcagno. Anche in questo caso dobbiamo procedere all'immediata eseguibilità, quindi favorevoli? Direi... unanimità dei presenti. Grazie. A questo punto passerei alla successiva delibera, che è la modifica, approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, dei lavori pubblici degli anni 2026, 2027 e 2028 e elenco annuale del 2026. Quinta delibera in ordine. Anche in questo caso l'illustrazione è dell'assessore Federica Brizio. Prego.
Sì, grazie Presidente. Anche questa delibera, come ogni anno, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale e vengono elencate le opere relative all'anno 2026, 2027 e 2028 dei lavori pubblici del Comune di Savigliano. Vi elenco quelle relative al 2026, che sono i lavori di adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell'asilo nido Peter Pan, per i quali lavori è stata anche richiesta un contributo con la partecipazione a un bando, contributo dello Stato, quindi questa progettazione è già stata eseguita, è già stato partecipato a questo bando. I lavori di adeguamento dell'impianto antincendio del Teatro Milanollo, anche di questi lavori è già stata eseguita la progettazione, è già stata mandata a bando per la richiesta di contributo allo Stato. La demolizione e la ricostruzione con l'adeguamento del ponte sul Mellea in strada Santa Rosalia, anche qui è stata già effettuata la progettazione, è già stata richiesta il contributo a un bando dello Stato. Poi abbiamo il rifacimento della copertura e del adeguamento del palazzo comunale, la progettazione è alla sua fine, e sono già stati infatti impegnati 25.000 euro per il rilievo e quindi nel prossimo anno andremo a definire la progettazione e poi con fondi nostri di bilancio andremo ad eseguire questi lavori. Lavori di difesa del territorio comunale del torrente Mellea, al quarto lotto, non vedete più la cifra totale, ma vedete solo più i 700.000 euro spalmati sull'anno 2027, che sono i famosi 700.000 euro che mancano dal contributo dei fondi regionali che c'è già stato accordato dalla Regione. E i lavori inizieranno in attesa poi di avere anche questo contributo che andrà a chiudere tutta la difesa spondale. Il consolidamento del padiglione dei loculi del cimitero, ne abbiamo parlato anche nello scorso consiglio comunale, sono fondi comunali, la progettazione è in fase di definizione e quindi anche questo il prossimo anno andrà a gara e poi eseguiremo i lavori. Per quanto riguarda il polo della formazione San Domenico, per la sistemazione dei locali comunali e delle aree esterne, avevamo già messo fondi nostri a bilancio nel passato piano triennale, attendiamo l'inizio dei lavori da parte dell'università e noi siamo pronti, in base alle loro tempistiche, a eseguire i lavori di nostra competenza. La riqualificazione strutturale dell'immobile da destinarsi alla sede della protezione civile, sono sempre fondi comunali. L'adeguamento alle normative antisismiche del palazzetto dello sport, abbiamo partecipato al bando della Regione Piemonte, siamo in attesa di risposta. Bitumatura stradale, abbiamo previsto 300.000 euro sul 26 e 300.000 euro sul 27. Potenziamento e riqualificazione della Biblioteca Civica Luigi Balocco, anche qua progettazione si sta concludendo, abbiamo già accordati questo 1.680.000 per la sua ristrutturazione con la sua del Saluzzese. Realizzazione di una struttura permanente per la gestione dell'accoglienza e dei lavori stagionali agricoli, anche qui siamo insieme al comune Capofila Saluzzo e tutta la zona del Saluzzese, abbiamo partecipato a questo bando PNRR che ci ha accordato 262.000 euro e l'intervento dovrebbe essere eseguito entro giugno 2026. Realizzazione di parco urbano in via Ospedali attraverso la riqualificazione e rinaturalizzazione di un'area comunale dismessa, abbiamo eseguito la progettazione per la riqualificazione dell'area di fianco all'uscita del pronto soccorso in via Ospedali, abbiamo già partecipato e presentato l'istanza alla Regione Piemonte per l'eventuale finanziamento per questa progettazione. Nel 2026 non vedete più la pista di atletica, ma non è stata più inserita nel piano triennale perché i lavori sono già appaltati e quindi inizieranno a maggio 2026 e non vengono più inseriti nel piano triennale i lavori che sono già in appalto. Poi abbiamo questo sogno grande della piscina comunale, del nuovo palazzetto e la rigenerazione e riqualificazione dell'area di via Beccodagna. Abbiamo poi mantenuto quella che è la riqualificazione urbana delle due piazze Santa Rosa e della sistemazione della Torre Civica e Palazzo Miretti e della Piazza del Popolo. Sottopongo quindi alla votazione del Consiglio il programma triennale dei lavori pubblici 26, 27, 28, ribadendo, come ho già detto prima, che in fase di anno le progettazioni o se nell'eventualità dovessero essere pubblicati dei bandi, per cui noi abbiamo già delle progettazioni in itinere ma devono solo essere definite, queste opere potranno sempre essere essere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici per poi mandarle eventualmente a bando ed essere eseguite.
Grazie, grazie assessore. Consigliere Zampedri, prego.
Sì, chiedo scusa, con quali risorse si pensava di impegnare le somme relative agli interventi di cui lei ha elencato?
Di tutti gli interventi?
Sì.
Allora, fondi propri del comune sono la progettazione sul palazzo, gli interventi sul palazzo comunale, i lavori del cimitero del capoluogo, la riqualificazione dell'immobile della protezione civile, le betumature delle strade, e basta. Gli altri sono tutte richieste di contributi già inviati con cofinanziamento, ovviamente di fondi comunali, in base al contributo dell'eventuale vincita del bando. Noi abbiamo una quota di copartecipazione in base a quanto è l'importo del bando.
Quindi nessun indebitamento?
No.
Quindi se non otteniamo quei fondi l'opera non si esegue?
No.
Grazie.
Ci possiamo provare, ma no, per l'importo complessivo no.
Grazie consigliere Tesio, prego.
Grazie, due domande. La prima, perché sono sincero, non ho capito bene, sui lavori del Mellea, al secondo stralcio, si è parlato di 700.000 euro che sono sul secondo anno. Non ho capito se le risorse sono già state assegnate ma arriveranno nel 2027, ma abbiamo fatto richiesta su Rendis e siamo in attesa di. Perché...
Siamo in attesa di, abbiamo già fatto il terzo sollecito.
Forse siamo non aveva finito il consigliere Tesio, assessore Brizzi. C'è troppa, cioè non è un dialogo, ma comunque è una richiesta e poi c'è una risposta. Diamo tempo ai consiglieri di terminare il loro intervento. Prego, consigliere Tesi.
Vabbè, ingegneristicamente si direbbe che il sistema si sta autoregolando. Comunque,
corretto.
Niente, a parte la bruttissima battuta. Volevo sottolineare due punti. Uno è quello che ha già sottolineato il consigliere Zampedri, nella tipologia di risorse con cui finanziare questi interventi, sappiamo che il piano triennale è un elenco, diciamo, del libro dei sogni, ma comunque dà una precisa direzione di quella che è la visione di un'amministrazione. Continuiamo a vedere che la contrazione di mutui è pari a zero e secondo me, lo abbiamo già detto anche l'altro anno se non sbaglio, con la situazione di bilancio che abbiamo sarebbe stato opportuno prevedere dei mutui per iniziare delle opere che anche temporalmente potrebbero svilupparsi oltre questa amministrazione, ma temi importanti. Penso ad esempio all'area sportiva, ma non solo. Secondo me su questo si poteva lavorare meglio. Invece l'apporto di capitali privati che vedo 10.465.000, immagino possa riferirsi ad eventuali privati col partenariato pubblico-privato. La cifra però è abbastanza specifica, nel senso non è una cifra rotta, ma è 10.465. C'è un motivo per questo? Cioè nel senso si pensa a determinati interventi di cui si ha già appunto, non so, un conto dei lavori e che quindi porta a questa cifra? Cioè mi ha fatto un attimino... cioè, perché facendo le somme dei vari interventi non si arriva a 10.465, sì. Per quello.
Allora, non so se c'è qualche altro intervento che mi sfugge, però è chiaro che rispetto al percorso che abbiamo
oramai qui, come dice il consigliere Tesio, c'è autoregolamentazione, ma direi che... Prego, sindaco.
Rispetto al percorso che abbiamo ipotizzato, più che altro esposto la volta scorsa, siccome c'è anche questa eventualità, evidentemente vogliamo farci trovare pronti sia nell'uno che nell'altro caso, cioè di poter accedere a percorsi di partenariato pubblico-privato.
Bene, la precisazione del sindaco. Ricomincia il consigliere Tesio, prego.
Ma era, cioè, può anche non saperlo, nel senso, quello che mi sonveniva era che la nessuna somma di quegli interventi dava 10.465.000, cioè che erano del partenariato, lo sapevamo, era quello che ci faceva un po' strano, perché sommando tutto Beccodagna arriviamo a 16 milioni, prendendo le due su tre non arriviamo a quella cifra lì, magari una banale somma di un Excel che è venuta fuori, ma non lo so, chiedevamo per quello, tutto lì.
La risposta è stata data, vi era data, no? No. È già stata data, prego, assessore.
Vado io. Allora, è stata fatta sul progetto preventivo che ci aveva fornito l'architetto Barca sulla sistemazione dell'area di via Beccodagna e anche il fatto di non stipulare mutui e anche va in questa visione. Prima vogliamo procedere a capire se un PPI ci può portare e quanto di risorse comunali ci viene ad impegnare e nell'eventualità, sono d'accordo, abbiamo la possibilità e potremo anche aprire dei mutui.
Grazie assessore, ci sono ancora altri? Consigliere Occelli, prego.
Sì, io ho alcune domande che avevo già fatto l'anno scorso, ma purtroppo siamo ancora lì fermi. No, a parte i 300.000 euro per le strade, sì, può andar bene, però secondo me se si facesse uno sforzo ulteriore, poi si risparmia negli anni successivi, perché effettivamente le buche più diventano grandi e più poi diventa difficile coprirle. Sarebbe un ottimo investimento, secondo me, alla lunga. Poi volevo chiedere, lo spogliatoio del campo di Borgo Marene, che avevo già chiesto l'anno scorso, mi era stato detto che sarebbe stato messo a posto e messo abbastanza male, devo dire. Mi aveva risposto l'assessore che non c'era scritto, ma l'avreste poi fatto, e in realtà non è ancora stato fatto, volevo sapere se era in previsione. E poi, nel libro dei sogni, una volta c'era sempre un parcheggio sotterraneo nelle amministrazioni precedenti che era messo lì così proprio come libro dei sogni, qua non c'è neanche più e mi dispiace un po' sinceramente.
Per quanto riguarda...
Grazie consigliere Occelli, assessore Abrizio, prego.
Mamma mia. Allora, per quanto riguarda le bitumature io sono d'accordo con lei, vedo nel pubblico... il nostro funzionario degli affari economici e di fianco l'assessore al bilancio e mi rivolgo sempre ogni giorno per avere esatto, sì, quindi a fianco. Sì, lo so, e quindi purtroppo le risorse ogni tanto non sono sempre verso le manutenzioni delle strade. Per quanto riguarda il parcheggio sotterraneo è anche un mio desiderio e io ho sempre lasciato la riqualificazione di Piazza del Popolo perché potrebbe essere un'allocazione per un parcheggio sotterraneo. Gli spogliatoi del campo di Borgo Marene abbiamo affidato l'appalto della nuova gestione, quindi adesso vedremo con i nuovi gestori che quali opere si possono fare. Poi ci sono due o tre società che ruotano intorno a quel campo, quindi dobbiamo un po' anche metterle in accordo per vedere quali interventi fare.
Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Pettavino, prego.
Sì, grazie Presidente. Io non ho tanto da chiedere, ma più che altro voglio lasciare un pensiero su questa delibera, su questa proposta di delibera. Intanto dico che c'è tantissima carne al fuoco e questo ci fa piacere, vuol dire che in realtà, in effetti, tutti i giorni si lavora per cercare di migliorare la città. Ci sono tante cose importanti, sappiamo che siamo in attesa di bandi, di chiusura di soldi, di finanziamenti, piacerebbe sempre far tutto, facessimo anche solo un terzo di tutto l'elenco che c'è, io credo che sia un bel lavoro. Ecco, poi La città tendenzialmente è una bella città, lo abbiamo sempre detto, almeno per noi è una cosa importante, quindi cercare di lavorare sulle migliorie è una cosa doverosa. Però mi piace molto tantissimo il discorso dello sport, visto che è un mondo a cui sono particolarmente legato. Speriamo caldamente che si possa concludere positivamente le migliorie energetiche del palazzetto del Palamarenco, che effettivamente, come già ho scritto io e anche il consigliere Giordana in fase di deleghe, effettivamente ha dei problemi alla luce del sole, che non dobbiamo andarli a cercare con la lente di ingrandimento. E, rimanendo in zona, mi fa molto piacere, visto che poi era stato tema anche di discussione se metterci o no per la frutta stagionali, l'area che insiste all'ospedale, tra l'ospedale e il palazzetto. Ecco, noi l'avevamo già detto anche in altri interventi che avevate fatto, tutto quello che migliorare a livello estetico la città di Savigliano, e quella è un'area effettivamente molto brutta, e tra l'altro in una zona molto frequentata, non solo per l'ospedale ma anche e soprattutto per il palazzetto. E siccome già era stata realizzata la parte di pista pedonale, migliorata anche un po' la viabilità, io sono molto contento di sentire effettivamente che si sta lavorando in quella direzione. Quindi bene, bene in assoluto. E spostandoci invece un po' più di là, ma l'avrei fatta come domanda, ma l'assessore l'ha spiegato benissimo, era la pista atletica. Effettivamente, giustamente, ci sarà un accordo con chi utilizza l'impianto, e quindi sapere che andiamo in quella direzione mi fa piacere, perché è una roba che è un impianto che effettivamente ha bisogno di essere messo a posto. Quindi sono contento che si possa fare e si possa realizzare. È chiaro, il sogno, come diceva anche il consigliere Tesio, in questo elenco ci sono anche tanti sogni, e quindi che sia Beccodagno, che sia un'altra zona, diciamo, lavorare in direzione dello sport e nelle migliorie sportive è una cosa che ci piacerebbe a tutti. Sono tanti soldi effettivamente, quindi trovarli immagino non sia così facile. Rimaniamo lì e speriamo che ci sia qualche novità interessante in quella direzione. Chiudo dicendo, come ogni anno dico, però lei assessore ha chiuso dicendo siamo in attesa di, se uscisse fuori qualcosa possiamo farlo. C'è uno studio di fattibilità che avete fatto sulla scuola, scusate, torno ogni anno per Natale a sottolinearlo, auspichiamo davvero che si possa creare qualcosa, siamo fermamente convinti come sempre che sia una delle priorità a livello strutturale per la nostra città oggi, non tanto perché si lavora solo se lavoriamo in un campo delicato che è quello dei bambini, e quindi effettivamente è una cosa molto importante, ma anche per la viabilità, perché sappiamo benissimo che questa zona, Corso Roma, oggi è sotto stress tutte le mattine e tutti i pomeriggi, in cui effettivamente si entra dal plesso scolastico attuale, che è molto vecchio anche a livello ovviamente energetico, poi sicurezza, poi costi eccetera. Quindi visto che l'ha detto lei, siamo in attesa, vediamo se poi uscisse fuori qualcosa e c'è uno studio di fattibilità. Io sottolineo solo che per noi sarebbe una priorità veramente importante, per cui ovviamente chiudo dicendo che voteremo a favore di questo piano triennale, che mi sembra fatto e strutturato in maniera molto positiva, ma poi anche con i fatti si è visto. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Tesio, mi sembra che sono già stati tanti gli interventi, se è una cosa lapidaria la lascio dire volentieri, ma poi mi fermerei qui, grazie.
Sarò velocissimo, prendo spunto dal consigliere Pettavino, perché non abbiamo fatto la domanda prima, però ne abbiamo già fatte altre. Però avevamo notato anche noi che tra tutte le opere manca la scuola, dove paradossalmente c'è una progettazione più avanzata, cioè c'è uno studio di fattibilità e quindi sappiamo anche un importo che molto probabilmente non è solo una stima, ma un importo già abbastanza definito. Volevamo capire se c'era una motivazione politica dietro questa mancanza. Tutto lì. Abbiamo un progetto, è definito, pensavamo, proprio perché è un libro dei sogni, di trovarlo.
Prego, assessore.
Sì, questa cosa è sempre subordinata a quale sarà l'esito per Beccodania, perché comunque sono veramente impegni economici esorbitanti sia per un'opera sia per l'altra, quindi dovremo capire, siccome la richiesta pressante delle società sportive si è fatta ancora più pressante, anche su via Beccodania avevamo una stima di costi e una progettazione non così avanzata, ma comunque una progettazione che ci dava delle linee di indicazioni di costi. Quindi abbiamo pensato di esplorare questa possibilità, che non è una possibilità che si può esplorare con un polo scolastico in questo momento. Probabilmente non si trovano investitori per realizzare una scuola, ma è più facile magari trovarli per un polo sportivo. Però comunque le due cose, quando avremo un po' la strada delineata, ripeto, in corso d'opera, in corso d'anno si possono sempre aprire delle nuove strade e inserire anche l'opera della scuola e la progettazione e l'eventuale realizzazione, che magari non vedrò mai e che è anche un mio grande sogno, liberare questo centro cittadino e realizzare una scuola nuova e più bella anche per i bambini e per i ragazzi di Savigliano. Quindi è un po' la motivazione questa, ecco.
Consigliere Zampedri, prego.
Assessore, le chiedo scusa, ma lei ha elencato molto puntualmente quelli che dovrebbero essere gli interventi nel piano triennale, ma anticipando il punto successivo, io nel bilancio 2026 non ho visto niente di questi interventi, sbaglio?
Ci sono altri interventi? Possiamo lasciare rispondere l'assessore?
Ma il piano triennale è allegato.
Prego. Consigliere Zampino.
Parlo del bilancio.
Probabilmente il consigliere si riferisce al bilancio di previsione, che è una delle delibere verso il fondo che dibatteremo più avanti, nel punto numero 10. Magari questo quesito lo riportiamo poi al momento della delibera del bilancio di previsione, o volete...
No, ma
prego, allora, prego sindaco.
A me risulta che quelli che sono previsti per il 2026 sono previsti anche nel bilancio.
È corretto, sono io allora che non ho visto?
No, non è la delibera. Vabbè. Possiamo, quindi, ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Non vedo mani alzate, io direi di proporre a questo punto la votazione per questa delibera, che ribadisco è l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2026, 2027, 2028 e elenco annuale 2026. Favorevoli? Allora, Giorgis, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Zampedri, Portera, Rubiolo. Astenuti, Tesio, Seliac, Calcagno, Occelli, sindaco ha già votato. Contrari, nessuno. Proseguiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli, direi unanimità dei presenti. Grazie. Che consiglio interessante questo consiglio. c'è un po' di disattenzione in generale, ma proseguiamo. Se riusciamo ad andare avanti a questo ritmo, fra poco ci sarà la pausa, così ognuno potrà riprendere fiato. Allora, delibera numero 6, modifica del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, di cui all'articolo 1, commi 816 e susseguenti, legge 160 del 2019. Questa delibera è illustrata dal sindaco. Prego.
Se il presidente fosse d'accordo, potremmo, visto che sono due delibere gemelle, illustrarle insieme. Prevedono una sola modifica.
Questa è quella susseguente?
Sì, nel senso che in pratica l'unica cosa che cambia nei due regolamenti, una per il canone unico patrimoniale e l'altro per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi, l'unica cosa che cambia è la automatica rivalutazione del canone, sia per l'uno che per l'altro, che è una facoltà per il comune e che astrattamente, ma dico solo astrattamente, potrebbe anche determinare una non necessità di intervenire continuamente, ma la possibilità di proseguire semplicemente in automatico. Non è detto, perché magari molto facilmente ci saranno delle modifiche normative per cui l'anno prossimo a questa data dovremo comunque, se ci saranno modifiche normative o decisioni diverse da parte dell'amministrazione, intervenire con la modifica dei due regolamenti. Comunque, sia per l'uno che per l'altro, è previsto in delibera questo tipo di modifica, l'indicizzazione in sostanza.
Sì, io direi che si possono trattare in un'unica discussione, se qualche consigliere vuole intervenire sull'una o sull'altra delibera, dopodiché procederemo comunque alla votazione separata e quindi procederemo a due votazioni, una per una delibera e l'altra per l'altra. Per cui, se ci sono interventi da parte dei consiglieri, prego. Non vedo mani alzate, quindi stiamo parlando della delibera numero 6 e della delibera numero 7. Io a questo punto quindi passerei alla votazione per la modifica del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, di cui all'articolo 1, commi 816 e susseguenti, legge 160 del 2019. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Immediata eseguibilità anche per questa delibera. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Votiamo anche in questo caso allora la modifica, quindi la successiva delibera, la numero 7, modifica del regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi 837 e susseguenti, legge 160-2019. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Immediata eseguibilità anche per questa delibera. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Direi che anche in questo caso abbiamo superato la delibera. Passiamo all'ottava, che riguarda invece l'imposta comunale, l'imposta propria IMU, di cui all'articolo 1, commi 738, successivi, legge 160 del 2019, approvazione delle aliquote e determinazione delle scadenze per il versamento anno 2026. In questo caso la relazione è del sindaco. Prego.
Sostanzialmente non si modificano le tariffe dell'IMU, che quindi vado magari per comodità a rileggere e riproporre. Aliquote IMU per l'anno 2026. Aliquota ordinaria da applicarsi per tutte le fattispecie imponibili, ad eccezione di quelle espressamente approvate, 10,6 per mille. Aliquote per l'abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze, il 6 per mille. Poi aliquote per terreni agricoli, 8,1 per mille. Non sono le date qua. Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'1 per mille. Aliquota per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, relative pertinenze secondo gli accordi territoriali, 8,6 per mille. Detrazione per l'abitazione principale, euro 200. Quindi si propone in sostanza di riconfermare per l'anno 2026 le stesse aliquote già in vigore per l'anno 2025. E si propone di dare, atto che approvare quindi anche per l'anno 2026 le aliquote IMU. Di dare atto che potranno essere apportate le eventuali modifiche necessarie a seguito dell'approvazione della legge di bilancio per il 2026 e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero di altre norme, di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1 gennaio 2026 e che per l'anno 2026 si confermano le scadenze previste ex lege per i versamenti, ovvero due rate aventi scadenze il 16 giugno 2026 e il 16 dicembre 2026, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2026.
Grazie Sindaco, ci sono interventi in merito a questa delibera? Non vedo mani alzate, quindi procedo alla votazione. Favorevoli? Giorgis, Galaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Manina, Sindaco. Portera, Rubiolo. Astenuti, Tesio, Seliac, Calcagno, Occelli. Contrari, forse il consigliere Zampedri, no. Consigliere Zampedri era favorevole. Ok. Scusi, ma non abbiamo notato la mano alzata. Quindi anche in questo caso si richiede l'immediata eseguibilità, per cui favorevoli. Unanimità dei presenti. Anche in questo caso abbiamo quindi superato la delibera numero 8. Adesso passiamo alla 9, che riguarda l'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, definito anche DUP, relativo alla sezione strategica periodo 2023-2027, dalla sezione operativa periodo 2026-2028. Prego, l'illustrazione anche in questo caso è a favore del Sindaco.
Va bene. Dunque, questo è un documento prodromico rispetto al bilancio. Come vedremo, il bilancio preventivo è un bilancio che è triennale 2026, 2027, 2028 ed entra nel solco di una programmazione che viene già stabilita per obiettivi nel mese di luglio. Infatti nel mese di luglio noi approviamo il documento unico di programmazione, il DUP. Questo DUP, a seconda delle necessità che nel frattempo sono emerse, viene aggiornato prima dell'approvazione del bilancio, con le modifiche che sono determinate dall'amministrazione a seguito dei fatti nuovi nel frattempo intervenuti. Il DUP ha due sezioni, una sezione strategica che riguarda il periodo del quinquennio del sindaco e segue le linee programmatiche del sindaco, e una sezione invece operativa. Ovviamente, come tutti i documenti programmatici, ha una parte di fotografia della situazione esistente e una parte che contiene gli obiettivi da perseguire nel prossimo triennio. Per quel che riguarda il quadro delle situazioni attualmente esistenti, possiamo considerare alcuni dati. Allora, intanto l'indice di autonomia finanziaria è il 92,35%, che è il rapporto tra le entrate tributarie ed extratributarie ed entrate correnti, cioè il comune si regge per il 92% circa sulle proprie entrate. L'indice di rigidità strutturale calcolato sull'anno 2024 è del 24,38%, cioè spese del personale più rimborso mutui e interessi. Rispetto alle spese correnti. Poiché attualmente il rimborso dei mutui e gli interessi è molto basso, evidentemente il costo del personale la fa da padrone rispetto a questa voce, quindi il rapporto del costo del personale rispetto alle spese correnti è il 24,28%. Quindi, come di norma, è un quarto delle spese correnti complessive. Sì. I parametri di deficitarietà sono tutti negativi e quindi si tratta di un ente che non è in condizioni strutturalmente deficitarie. Gli enti strumentali vengono anche indicati perché fanno parte un po' della carta d'identità dell'attività del comune. Sono l'Alpiacque, la TL Cuneese, il Consorzio Agenform, Consorzio Monviso Solidale, Consorzio XEA, CSI Piemonte, Fondazione Ente Manifestazioni e GEAC. Le opere pubbliche sono quelle che, come prospettiva, sono quelle che sono state indicate nel precedente piano. Abbiamo in corso investimenti da bandi PNRR, sono 8 bandi di digitalizzazione, tributi e tariffe sono quelle che sono coerenti con quello che è, quella che è l'IMU, la TARI, l'addizionale comunale IRPEF, canone unico patrimoniale, come approvato pochi minuti fa. Ovviamente sono indicate le politiche tariffarie nel DUP per quel che riguarda asili nido, impianti sportivi, il teatro, la mensa scolastica, trasporti funebri, lampade votive, peso pubblico, museo, unitre, sale polivalenti e torre civica. Sono descritte le necessità finanziarie per missione, le risorse finanziarie entrate per tipologia. L'indebitamento che in questo momento è pari allo 0,07%, gli equilibri di bilancio sia di parte corrente sia di parte capitale sia nel loro valore complessivo sono rispettati. Le risorse umane sono 112 unità al 31/10/2025, cui dobbiamo in qualche modo aggiungere in compartecipazione con Marene e Monasterolo anche i dipendenti dell'Unione delle Terre di Pianura, però per il comune sono 112 unità. Gli indirizzi generali strategici sono indicati per missione e per programma. Nella sezione operativa sono indicati i programmi che l'ente intende realizzare, la definizione degli obiettivi all'interno delle singole missioni, la valutazione dei mezzi finanziari, indirizzi in materia di tributi e tariffe, e il ricorso all'indebitamento. Deve esserci coerenza con gli strumenti urbanistici, gli organismi partecipati, la programmazione della spesa per programmi, risorse umane e strumentali. Programmazione dei lavori pubblici. E infatti il piano triennale dei lavori pubblici appena approvato. Programmazione acquisto di beni e servizi, sempre triennale. Fabbisogno di personale, sempre triennale, piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali e impegni pluriennali già assunti. Questa è quindi la, diciamo così, la cornice programmatica entro la quale deve poi essere redatto e poi eventualmente approvato il bilancio preventivo.
Grazie Sindaco, ci sono interventi da parte dei consiglieri. Consigliere Calcagno, prego.
Nel prospetto dei servizi del Comune, assieme ad altri servizi, le scuole, eccetera, c'è anche la farmacia comunale. Ecco, dato che poi nel bilancio non ci sono delle voci, cioè volevo sapere che prospettive ci possono essere per questa farmacia comunale. Non so se poi mettiamo anche in evidenza, perché c'è anche la pressione fiscale tributaria pro capite, viene indicato che nel 2022 per ogni cittadino è 638,77, nel 2023 624,37, nel 2024 668, quindi tra il 22 e il 24 si è aumentato di 30 euro pro capite. Poi per quanto riguarda il programma delle opere pubbliche, nel programma triennale è indicato 2027 le opere che sono state quelle specialmente Palazzetto, eccetera, eccetera. Nel DUP, probabilmente per un errore, al capitolo 7.1 è indicato il 2026, questo volevo solo.
Grazie consigliere Calcagno, ci sono altri interventi, se no diamo la parola a chi è stato interpellato dalla Giunta. Non vedo al momento altre mani alzate.
Volevo solo ribadire quella che era la mia domanda.
Consigliere Giampedri, prego.
No, volevo solo ribadire quella che in allora era stata la mia richiesta, cioè nel bilancio 2026 quali erano le risorse che erano state appostate relativamente agli interventi del piano triennale. Grazie.
Grazie consigliere Zampedri, non vedo altri interventi al momento dei consiglieri, quindi sindaco Portera, prego.
Sì, per quel che riguarda il bilancio, visto che è il prossimo, la prossima delibera, ne parliamo poi alla prossima delibera, per quello che invece è la farmacia comunale, allora la scadenza per presentare domanda è quella del, essendo ogni due anni, è quella del 31/12/2026. Per poter presentare domanda occorre predisporre uno studio di cui abbiamo già parlato e che non è stato ancora conferito, ma bisogna conferirlo per valutare tutti i pro e i contro, tutti gli aspetti utili per la presentazione della domanda, che devono essere congrui per un accoglimento. Okay? Ma è una valutazione che dipende anche un po' dalla popolazione, perché la popolazione è un po' salita. Noi per la farmacia comunale eravamo al limite, però sopra. Poi la popolazione è un po' salita. Vediamo anche quali sono gli ulteriori dati. Poi possiamo anche valutare appunto una decisione definitiva sulla base di uno studio che appunto deve però partire dalla possibilità tecnica di farlo, che è legata alla popolazione.
Bene. Ci sono interventi ulteriori da parte dei consiglieri? Se no possiamo passare alla valutazione di questa che è l'ultima delibera, poi ci sarà un attimo di pausa. Favorevoli? Giorgis, Galaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Zampedri, Sindaco, Portera, e non vedevo la mano, pardon, Portera, Rubiolo. Astenuti? Tesio, Seliac, Calcagno, Occelli. Controllare nessuno. Immediata eseguibilità anche per questa delibera. Favorevoli? Direi unanimità dei presenti. A questo punto, come avevo detto all'inizio del Consiglio, prima di affrontare la delibera numero 10, facciamo una pausa e quindi diamo l'appuntamento anche a coloro che ci seguono, diciamo fra indicativamente 40-45 minuti. Invito i consiglieri e i componenti di giunta a recuperare le posizioni. Come previsto, ci siamo concessi una mezz'oretta, 35 minuti di pausa, possiamo ricominciare. La delibera che andremo a dibattere sarà la numero 10, che è quella relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, articolo 15, decreto legislativo numero 267 del 2000 e articolo 10, decreto legislativo numero 118 del 2011. Insieme affronteremo anche la discussione sull'emendamento numero 1, presentato in data 3 dicembre 2025, protocollo 47833 dal gruppo Spazio Savigliano, alla firma dei consiglieri Tesio Paolo, Celiac Giorgia, Calcagno Giacomo, e l'emendamento numero 2 presentato in data 3 dicembre 2025, protocollo 47833, sempre dal gruppo Spazio Savigliano, alla firma dei consiglieri Tesio Paolo, Celiac Giorgia e Calcagno Giacomo. Intenderei procedere in questo modo: farei illustrare la delibera dall'assessore competente, che è anche il sindaco Portera, dopodiché farei illustrare gli emendamenti da un paio di componenti che, se non sbaglio, sono il consigliere Tesio e il consigliere Calcagno per quel che riguarda gli emendamenti. Dopodiché ci sarà il dibattito sugli emendamenti e quindi poi di conseguenza si procederà alla votazione per l'ammissibilità o meno degli emendamenti e in seconda battuta si procederà per l'approvazione della delibera in toto che riguarda, ripeto, il bilancio di previsione 2026-2028. Lascio la parola al sindaco che può procedere all'illustrazione della delibera. Prego.
Dunque, i consiglieri hanno ricevuto anche il dettaglio riassuntivo del bilancio e quindi conoscono bene i numeri vari, eccetera. Questo lo dico perché cerco di sforzarmi, se possibile, di essere il meno noioso possibile nell'esposizione anche per chi ci segue da casa. E quindi magari dico anche qualche banalità che però potrebbe aiutare meglio magari quelli che ci ascoltano, appunto. E quindi, allora, bilancio preventivo. Questo è il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, che, come ho detto poc'anzi, entra dentro nella cornice formata dal documento unico di programmazione, come aggiornato mezz'oretta fa, e cerca di trasformare in numeri quelli che sono gli obiettivi. Deve essere approvato possibilmente entro il 31 dicembre precedente l'inizio dell'anno finanziario di riferimento. Se anche è vero che è un bilancio triennale, tuttavia è ovvio che il 2026, cioè il primo dei tre anni, è quello di maggior interesse, anche dal punto di vista formale, sia perché di per sé il bilancio preventivo è scorrevole, nel senso che poi alla fine del 2026 sarà prodotto un nuovo bilancio preventivo 2027, 2028 e 2029, e quindi è suscettibile di ampie modifiche, sia perché il bilancio del 2026, per la parte del 2026, è sia di competenza sia di cassa, mentre per gli altri due anni è soltanto di competenza. Qual è la differenza? Ci sono spese che sono di competenza di un anno, ma vengono effettuate l'anno successivo. Per esempio, un lavoro che sia stato effettuato recentemente, una fornitura che il comune dovesse pagare all'inizio del nuovo anno, quella spesa è una spesa di competenza del 2025 ed è invece una spesa di cassa del 2026. Allo stesso modo, un tributo che dovrebbe essere pagato, pensiamo alla Tari, nel corso del mese di dicembre di questo del 2025, viene invece pagato dal contribuente con un mese di ritardo, sarà un'entrata di competenza del 2025, ma in realtà sarà una entrata di cassa del 2026. Quindi ci possono essere differenze, ci sono normalmente differenze tra i prospetti di competenza e i prospetti di cassa. L'anno 2026 viene redatto sia per competenza sia per cassa. L'approvazione di oggi del bilancio ha anche un alto valore democratico, nel senso che nel momento in cui il Consiglio Comunale approva il bilancio, determina dei paletti sostanzialmente invalicabili all'amministrazione. Quindi praticamente il concetto qual è? I cittadini di Savigliano, rappresentati dal Consiglio Comunale, stabiliscono, dai consiglieri comunali, dettano all'amministrazione, anche se su proposta dell'amministrazione, ma dettano quelli che sono i limiti di spesa rispetto a quello che è la disponibilità che avrà il comune. Ecco quindi che è il momento forse di maggior espressione democratica, il momento dell'approvazione del bilancio, perché ognuna di queste voci qua è una voce in cui si dice: cara amministrazione, abbiamo approvato il bilancio, c'è scritto che in quel bilancio c'è scritto al capitolo X che tu per questo obiettivo puoi intervenire. Vedo che...
No.
Cosa acceso? No, avevo visto il cosa acceso. Ok. Quindi praticamente il ruolo di indirizzo che ha il Consiglio Comunale nei confronti dell'amministrazione comunale. Arriva il 1 gennaio del 2026, sorgono necessità nuove, entrano, ovviamente le entrate devono essere previste in misura prudenziale, no? Rispetto a, a quelle che sono le prospettive. Inizia il nuovo anno, ci sono nuove esigenze, quindi può sorgere in corso d'anno l'esigenza di cambiare qualcosa. Arriva un finanziamento inatteso, lo si deve per forza, anche se è una partita di giro, nel senso che è destinato per forza a una certa cosa, deve per forza passare dal bilancio. E quindi bisogna fare una variazione di bilancio, di questo bilancio qui che viene approvato oggi, una variazione nella quale si dice entrano questi soldi non previsti, escono questi altri soldi e devi decidere come destinarli. Il bilancio viene aggiornato con le variazioni di bilancio, ovviamente anche nel caso in cui entrassero delle somme superiori rispetto a quelle che sono le prospettive, perché non so, c'è più addizionale IRPEF, ci sono più introiti derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, eccetera. Quindi man mano che si verificano queste situazioni si interviene con una variazione di bilancio. Se c'è urgenza, per esempio bisogna partecipare velocemente a un bando e quei soldi non ci sono, l'amministrazione può deliberare delle variazioni di bilancio d'urgenza, però in questo modo, come dire, invadendo un po' il campo del Consiglio, cioè cambiando quelle che sono le indicazioni che ha avuto dal Consiglio. Quindi, stante l'urgenza, lo si può fare, ma entro 60 giorni deve essere ratificata dal Consiglio, fatta propria dal Consiglio, questa variazione. Terminato, nel momento in cui si approva invece il rendiconto dell'anno precedente, si liberano delle risorse che prima sono da salvaguardare, che sono quelle dell'avanzo e dell'avanzo libero in particolare, perché fino a che non si approva il rendiconto noi non sappiamo quanto abbiamo avanzato alla data del 31/12/2025. Oggi c'è un dato presunto che posso dirvi, che però è stato calcolato al momento della redazione di questo bilancio. Dato presunto, il risultato presunto di quanto avanzerà in cassa al 31/12/2025 è di 6.647.796, di cui libero 3.530.580. In realtà questo numeretto, che è importante, no? Perché è la somma che potrà cambierà sicuramente prima del rendiconto effettivo, che sarà ad aprile 2026, questo numeretto comunque deve considerarsi decurtato almeno di 1.100.000, perché è più o meno la cifra che abbiamo utilizzato di avanzo libero dopo la redazione del bilancio. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Cioè, abbiamo un risultato presunto, quindi un avanzo presunto per al 31/12/2026, che però è assolutamente molto provvisorio, per carità, si saprà poi ad aprire quello che è giusto, di 6.647.000, di cui 3.530.000 libero, quindi non vincolato, destinato, eccetera. Ripeto, dovrebbe scendere almeno 2.400.000. Perché? Perché abbiamo impiegato nella variazione di fine novembre circa 1.100.000 di avanzo libero, e quindi almeno di questa cifra scende. Questo fatto dà conto già in parte alla domanda che mi rivolgeva il consigliere Zampedri, nel senso che l'aggiornamento di questo numeretto e quindi l'aggiornamento sulla base di quelle che sono state le spese stanziate con l'avanzo libero nel corso del Consiglio Comunale precedente non sono ancora state contabilizzate qua, mentre sono contabilizzate gli stanziamenti per quelle opere che ha citato lei, ma quelle che sono state deliberate con precedenti variazioni di bilancio o con precedenti delibere ce le ritroviamo nel fondo pluriennale vincolato alle spese in conto capitale, che previsioni 2026 sono di 723 mila euro. Non so se sono riuscito a dare anche la risposta al quesito che è stato posto. A questo punto passa l'anno 2026, bisognerà fare un bilancio, stavolta successivo, il cosiddetto rendiconto di come è andato nel 2026. Quindi la stagione che si apre adesso, sostanzialmente, anzi si è aperta già nel mese di luglio con l'approvazione del DUP e ora con la modifica del DUP, la stagione che si apre adesso e che concretamente partirà il 1 gennaio, si chiuderà il 31 dicembre, si chiuderà anche dal punto di vista contabile con l'approvazione del rendiconto dell'aprile del 2027. E qualcuno magari mi sgrida perché dice no, attenzione, che poi c'è ancora il bilancio consolidato che tiene ancora una volta conto sia del rendiconto del Comune di Savigliano sia delle partecipate. Adesso vale la pena di dare qualche numero. Che cosa? Ancora, diciamo ancora qualcosa. Il bilancio preventivo, parliamo della parte del 2026, stabilisce quanto pensiamo di introitare nel 2026 e quanto pensiamo di spendere per il 2026. Voce per voce. Ovviamente, siccome ci sono delle operazioni in corso che sono state avviate o sono state deliberate, hanno avviato il percorso nel 2025, addirittura nel 2024-2023, ma non sono ancora concluse, questo bilancio se lo porta dietro. Diamo alcuni numeri. Entrate correnti. Quanto incassa di IMU? Anzi, quanto pensiamo di incassare di IMU per l'anno che verrà? 6.100.000 euro. Quanto pensiamo di incassare di addizionale IRPEF? 3.120.000 euro. Quanto pensiamo di incassare di Tari, la tassa rifiuti? 3.176.000 euro. Avremo introiti anche dal fondo di solidarietà comunale, speriamo che siano, insomma, di una certa entità, si presume intorno a 630.000. Avremo, si prevede, dei ristori per il minor gettito IMU di 264.000 euro. Avremo poi dei trasferimenti correnti da parte dello Stato, da parte dell'Unione delle Terre di Pianura e da parte del CONEI, Fondo per l'equità dei servizi sociali, trasporto disabili, asili e nido, 173.000 per servizi sociali, 21.000 trasporti disabili, 115.000 per asili nido, ristori per minori introiti addizionale comunale IRPEF 125.000, ristoro perdita gettito rendite fabbricati 43.216. Prevediamo 130.000 euro di quota di spettanza delle sanzioni del codice della strada. Questa sarà la quota comunale che recuperiamo dall'Unione delle Terre di Pianura. Proventi dalla raccolta differenziata, 260.000 previsioni di entrate. Ora, permettetemi di cogliere l'occasione per fare un'ulteriore raccomandazione alle concittadine e ai concittadini, proprio per questo discorso. Abbiamo letto due numeri interessanti. Tassa rifiuti. Prevediamo di avere introiti per 3.176.000. Vuol dire che i cittadini pagheranno di Tari quasi 3.200.000. Ma i proventi della raccolta differenziata che prevediamo di avere sono di 260.000. Quindi l'impegno a spostare i rifiuti il più possibile verso l'indifferenziata ci fa guadagnare, e quindi teoricamente astrattamente, perché poi i numeri che sono stati anche annunciati prima comportano inesorabilmente a un maggior costo, dovrebbero consentire di risparmiare sulle tari. Più facciamo e meglio facciamo la raccolta differenziata, perché ce la pagano, e meglio è per quel che riguarda, non tutta, ce la pagano, ma ce la pagano. Abbiamo altre entrate che sono extratributarie. Magari cito quelle più significative, proprio perché i consiglieri hanno già avuto modo anche di avere la sintesi. Canone patrimoniale per la pubblicità 270.000, canone patrimoniale occupazione aree e spazi pubblici 390.000, quello su cui siamo intervenuti per adeguare all'Istat. Proventi, mense scolastiche, introiti 640.000, proventi da parchimetri 190.000 euro, poi concessioni loculi 126.000 euro. Poi rimborso da gestione del servizio idrico integrato 43.000. Entrata in conto capitale, proventi dalle concessioni cimiteriali sono 173.000 euro previsti. Contributo erariale per interventi di messa in sicurezza, speriamo di averli se accediamo al bando, se accediamo al finanziamento a seguito dei bandi, se non invece accederemo a questi finanziamenti, ovviamente non eseguiremo la spesa corrispondente. Complessivamente 450.000 euro, asili nido e teatro. Biblioteca, questa è una voce importante su cui lavoriamo insieme ad altri comuni, loro peraltro si intende, noi per la biblioteca. Programma regionale FESR 2021-2027 1.527.000, e questi li possiamo considerare assodati. Contributo erariale per messa in sicurezza ponte di Santa Rosalia 565, contributo regionale per parco urbano via ospedali 250 e contributo regionale per adeguamento antisismico del palazzetto. Questi anche sono diciamo così, auspici, ok? Se non ci saranno, non potremo procedere con le spese. Proventi di concessioni edilizie 280.000 euro. Proventi, concessioni edilizi per manutenzione ordinaria 170.000 euro. Vediamo le voci più significative, direi, delle spese Parliamo di spese correnti. Le voci più significative sono, a parte i noleggi informatici, cose del genere, manutenzioni ordinarie e riparazioni 327.000, mensa scolastica 915.000, trasporto scolastico 287.000, manifestazioni, stagione teatrale, manifestazione attività culturale, docenti unitre, qua andiamo dai 20.000 ai 60.000 circa ciascuno. Rimozione neve, speriamo non ce ne sia bisogno, ma c'è comunque una parte fissa, 142.000. Illuminazione pubblica, 725.000. Raccolta rifiuti, 2.270.000. Conferimento in discarica, 700.000. Anche per questo, torno al punto di prima. 2.270.000 per la raccolta rifiuti, più 700.000 euro per conferimento in discarica, fanno 2.900.000. Ecco perché qua queste voci, unite a quelle che abbiamo visto prima, che riguardano la Tari da una parte e gli incassi che abbiamo perché ci pagano i rifiuti differenziati, ben differenziati, è una voce da tenere, sono voci da tenere in conto, perché è evidentissimo e chiarissimo che potremmo, con una buona raccolta differenziata, di fare di avere qualche risparmio o minori aumenti. Assistenza alunni disabili 400.000 euro, è quello su cui c'è il maggior incremento, circa 80.000 euro di incrementi rispetto allo scorso anno. Gestione e manutenzione cimiteri 215.000, ahimè, voce molto alta, soprattutto dal 2022 in poi, utenze 775.000 euro. Poi abbiamo dei trasferimenti correnti, prendiamo anche qui le più significative, cioè soldi che il comune trasferisce ad altri enti. All'Unione Terre di Pianura prevediamo di dare 740.000 euro. Alle scuole materne paritarie prevediamo di dare 120.000 euro. All'università è una convenzione, 290.000 euro. All'ente manifestazioni 50.000 euro, al consorzio Monviso Solidale 755.000 euro. Queste sono le più significative. Rimborsi e spese correttive, sì, ci sono alcuni rimborsi. Poi spese in conto capitale invece, per, diciamo così, spese che hanno un destino che supera, va ben oltre il termine di un anno, quindi destinati a durare. Manutenzione straordinaria immobili 82.000 euro. Manutenzione e adeguamento antisismico asilo nido 200.000 euro, se accediamo a certi finanziamenti. Idem, adeguamento antincendio teatro 250.000 euro, adeguamento antisismico palazzetto dello sport, anche qui se accediamo ai finanziamenti auspicati 350.000, potenziamento e qualificazione biblioteca civica 1.527.540, viabilità e segnalettica orizzontale 60.000. Potenziamento e illuminazione pubblica 112.000, demolizione e ricostruzione ponte Santa Rosalia 565.000, incarichi professionali 80.000, e questo del Ponte Santa Rosalia, e con l'auspicio di un finanziamento, abbiamo già soldi nostri. Ah no, ok, abbiamo partecipato a un bando. Parco urbano via ospedali, 50.000. Diciamo che queste, direi, sono le voci più significative. Rimborso di prestiti, di mutui, 12.000 euro. Ormai siamo, ne abbiamo pochi, come giustamente si diceva prima. Concludo dicendo che il bilancio 2026-28 è composto da questi documenti: previsioni di entrata, che abbiamo sintetizzato, previsioni di spesa, equilibri di bilancio, che devono essere di tre tipi: equilibrio corrente, equilibrio parte capitale ed equilibrio complessivo. C'è il risultato di amministrazione presunto, che ripeto è anticipato all'inizio di novembre, e quindi deve essere adeguato rispetto alla variazione di bilancio con assestamento di fine novembre. C'è l'indicazione delle risorse accantonate, vincolate, destinate agli investimenti, il fondo pluriennale vincolato, fondo crediti di dubbia esigibilità, rispetto vincoli di indebitamento, parametri di deficitarietà, indirizzi internet di pubblicazione. Al bilancio allegata nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori dei conti. Questa è la previsione di bilancio, ho cercato di soffermarmi su quello che è appunto previsto per il 2026.
Grazie Sindaco, direi che, come avevo detto in precedenza, adesso possiamo procedere all'illustrazione degli emendamenti presentati dal gruppo Spazio Savigliano. Se non sbaglio, il primo emendamento lo illustra il consigliere Calcagno. Prego.
Grazie Presidente. Allora, visto lo schema di bilancio, tralascio la premessa. Il nostro gruppo propone i seguenti emendamenti agli schemi di bilancio di previsione 26, 27 e 28 dei suoi allegati. Per quanto riguarda il capitolo in entrata dell'IMU, previsto per 6.100.000, proponiamo di aumentarlo di 50.000, quindi 6.150.000, che è quanto è stato incassato nel 2025. Questi 50.000 li vorremmo utilizzare per le spese per la manutenzione ordinaria e riparazioni del palazzetto dello sport per 36.000, l'acquisto di materiale essenze per manutenzione ordinaria a parchi e giardini 10.000, spese per iniziative pari opportunità 500 euro, quindi raddoppiando lo stanziamento già previsto a bilancio e portandoli a 1.000, spese per attività finalizzate al raggiungimento delle pari opportunità più 1.500 euro per portarlo a 3.000, spese per iniziative per la pace più 2.000 per portarlo a 4.000. Con tali somme, appunto, proponiamo di integrare quello che ho detto prima. Per quanto riguarda invece la manutenzione ordinaria a parchi e giardini, vorremmo sottolineare, visto che si parla di questo parco urbano vicino al palazzetto, anche davanti all'ospedale vecchio c'è bisogno un po' di manutenzione. Poi, per quanto riguarda anche l'aiuola del monumento Schiaparelli è uno dei personaggi più importanti di Savigliano. Se guardate l'aiuola, una rotonda è diciamo si presenta meglio che non questa aiuola attorno al monumento. E poi, come avevamo già fatto l'interrogazione nello scorso consiglio, per gli alberelli di Corso Matteotti. Poi gli altri importi sono per raddoppiare i capitoli sulla pari opportunità, che c'è sempre bisogno di continuare a investire su quello, e per quanto riguarda le iniziative per la pace, perché mi è stato riferito che hanno dato, diciamo, interesse, manifestato interesse per la costituzione di una nuova associazione, associazione Tavolo per la Pace, oltre 100 cittadini. Quindi si può prevedere che questa spinta da parte dei cittadini porti ad avere ulteriori iniziative per promuovere la pace. Su questo aspetto noi abbiamo approvato prima il DUP. Se andate a pagina 31, la tabella 24, entrate da IMU competenza, vedete che il DUP è d'accordo con la nostra proposta, perché sia per il 26 che per il 27 e per il 28 prevede un incasso di 6.150.000, è proprio quello che noi avevamo proposto. Quindi se i due documenti devono collimare, chiaramente il DUP dice che come competenza avete previsto 6.150.000.
Grazie consigliere Calcagno. Adesso lascerei la parola al segretario per la lettura dei pareri che sono pervenuti sia dagli uffici competenti sia dai revisori dei conti. Prego segretario.
Grazie presidente. Allora, do lettura del parere pervenuto dal Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Savigliano, nelle persone del dottor Passoni, presidente, dottor Gardini Morello, componente, dottor Gazzaniga, componenti nominati con deliberazione del Consiglio Comunale, premesso che con deliberazione di Giunta Comunale 202 del 21/11/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP, con deliberazione di Giunta Comunale 204 del 21 novembre 2025 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziaria 2026-2028, visto il parere tecnico espresso dal dirigente dell'area amministrativa a seguito di specifici pareri espressi dai responsabili dei settori tributi, servizi culturali, informativi, socioassistenziali, scuola e area dirigenziale tecnica, sentito il parere contabile espresso dal dirigente area amministrativa a seguito del parere del responsabile dei servizi finanziari, il Collegio dei Revisori esprime parere non favorevole ai sensi dell'articolo 15,4 del vigente regolamento di contabilità relativamente all'emendamento avente l'oggetto aumento di 50.000 euro dello stanziamento di entrata del capitolo 2 IMU imposta municipale unica, aumento di 36.000 euro dello stanziamento di spesa del capitolo 821.2 spesa per manutenzione ordinaria e riparazione di palazzetto dello sport, aumento di 10.000 euro dello stanziamento di spesa del capitolo 1300.1 acquisto di materiali ed essenze per manutenzione ordinaria parchi e giardini, aumento di 500 euro dello stanziamento di spesa del capitolo 1419 spese per iniziative pari opportunità, aumento di 1500 euro dello stanziamento di spesa del capitolo 1419.1 spese per iniziative finalizzate al raggiungimento delle pari opportunità, infine aumento di euro 2000 dello stanziamento di spesa del capitolo 1420 spese per iniziative per la pace. Il Collegio dei Revisori si è espresso con parere non favorevole. Questi i pareri dei due dirigenti di area che hanno raggruppato i pareri e hanno fatto una valutazione dei pareri espressi dai rispettivi settori. Il dirigente dell'area 1, l'avvocato Paolo Goldoni, visti i pareri espressi dai responsabili del settore. Servizio tributi non favorevole. La previsione dello stanziamento IMU per l'anno 2026 per il capitolo di entrata 2.10 di 6.100.000 euro è stata quantificata nel rispetto dei principi di attendibilità e di veridicità che informano il bilancio, nonché per specifiche esigenze contabili sulla base della simulazione del gettito atteso riferito all'anno di competenza e con valutazione di parte degli incassi riferiti alle annualità precedenti, trattandosi di tributo che si versa in autoliquidazione, tenuto conto dei versamenti effettivi registrati alla data di approvazione dello schema di bilancio. Quindi parere nello specifico del responsabile dei servizi tributi è non favorevole. Parere dei servizi culturali, parere favorevole. Parere del servizio tecnico è favorevole, laddove i pareri sono favorevoli non viene espressa motivazione. Servizi informativi socioassistenziali è favorevole. Servizi finanziari, il parere è non favorevole, in quanto la previsione dello stanziamento di entrata dell'IMU è stata determinata prudenzialmente in funzione del gettito atteso per l'anno 2026 ed in funzione dell'andamento effettivo della riscossione del tributo alla data di elaborazione dello schema di bilancio. Si ritiene di valutare eventuali prossimi adeguamenti in virtù delle riscossioni in corso d'anno con le proposte di variazione di bilancio. In virtù di questi, dei pareri espressi dai rispettivi responsabili di settore che sono classificati all'interno dell'area 1, il dirigente dell'area 1 esprime parere non favorevole, precisando che un'eventuale favorevole votazione in merito da parte del Consiglio comporterebbe aggiornamento e revisione di schema di bilancio, nota integrativa e documenti programmatici al DUP. È stato acquisito evidentemente anche il parere dell'area dirigenziale 2 tecnica relativamente all'emendamento in oggetto. Il parere del dirigente dell'area 2 è parere favorevole.
Grazie segretario. Quindi procederei a questo punto all'illustrazione del secondo emendamento. In questo caso procederà all'illustrazione il consigliere Tesio, sempre per Spazio Savigliano. Consigliere Calcagno?
No, solo perché, dato che il DUP che abbiamo approvato, che è un documento propedeutico al bilancio, prevede 6.150.000 sia per il 26, 27 e 28, io ritengo che si debba aggiornare il bilancio, perché altrimenti, cioè, segretario, si dica...
Ci sarà modo, penso, di avere una risposta. Adesso proseguiamo nel secondo emendamento, che sempre proposto dal gruppo Spazio Savigliano. Alla parola il consigliere Tesio, prego.
Grazie Presidente. Allora, questo emendamento si ricollega all'interpellanza che abbiamo fatto all'inizio di questo Consiglio Comunale. Vado a riepilogarlo brevemente. Visto lo schema di bilancio di previsione, proponiamo il seguente emendamento. Eliminare 80.000 euro dal capitolo 3277.3 incarichi professionali, formazione esterni, adeguamento strumenti urbanistici, portandolo quindi a zero, per istituire un nuovo capitolo denominato progettazione e viabilità cittadina stradale ciclopedonale legata al nuovo ospedale, con una dotazione di 80.000 euro, quindi una modifica saldo zero come richiesto. Sul capitolo 3277 per il 2026 sono presenti 80.000 euro da utilizzare per incarichi esterni per adeguamento strumenti urbanistici. Tuttavia, le tempistiche rimanenti fino a fine legislatura non risultano compatibili con varianti urbanistiche al piano regolatore, né è stata comunicata la necessità di ulteriori adeguamenti da effettuarsi con urgenza nell'anno 2026. Arriviamo inoltre da una variante parziale che abbiamo chiuso un mese fa. Lo stanziamento si ripete poi nel 2027-2028, ma per 40.000 euro. E quindi il ragionamento che c'è stato è evidentemente c'è una motivazione per cui il 2026 c'è una cifra più alta. Posto che non sappiamo che cosa servono, non sappiamo al momento della presentazione dell'emendamento che ripetiamo il 3 di dicembre, non sappiamo che cosa servono queste ingenti somme in conto capitale ricordiamo anche a beneficio dei cittadini, quello che mettiamo in conto capitale per progettazione sono comunque delle somme che non possiamo destinare invece a investimenti, quindi bisogna darci un'occhiata, un occhio di riguardo in più. Proponiamo di eliminare la spesa prevista per il 2026 per finanziare un capitolo che risulta fondamentale per la città, ossia la progettazione della viabilità di competenza comunale propedeutica all'insediamento del nuovo ospedale del quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo. Abbiamo detto che è il momento di agire, quindi questo è un po' una proposta che portavamo, quindi istituire un bilancio proprio per, oltre a discutere di che cosa si vuole fare, anche a iniziare una progettazione.
Grazie consigliere Tesio. Anche in questo caso il segretario Bacchetta illustra i pareri ricevuti dall'area dirigenziale piuttosto che dagli uffici, piuttosto che dai revisori dei conti. Grazie.
Sì. Grazie Presidente. Allora, in merito alla proposta di emendamento appena illustrata dal consigliere, allora, il collegio dei revisori esprime parere favorevole ai sensi dell'articolo 15,4 del vigente regolamento di contabilità relativamente all'emendamento avente ad oggetto diminuzione di 80.000 euro dello stanziamento di spesa
del capitolo 3277.3, incarichi professionali, formazione esterni, adeguamenti, strumenti urbanistici, creazione di un nuovo capitolo di spesa denominato progettazione viabilità cittadina, stradale e ciclopedonale, legata al nuovo ospedale con stanziamento di 80.000 euro, uniformandosi al parere contabile del settore. Il parere contabile del settore ragioneria esprime parere favorevole. Ad oggi non ci sono impegni di spesa sul capitolo 3277.3 e non viene alterata la struttura complessiva del bilancio né degli equilibri, responsabile del servizio finanziario. Il parere dell'area dirigenziale 2 dell'area invece tecnica su questa proposta di emendamento esprime parere non favorevole. Pur l'indicazione della destinazione dell'emendamento vada nella direzione in cui si è sempre mossa l'amministrazione comunale, non è prematura tale immobilizzazione di risorse per un intervento in addivenire. Però, chiedo scusa, forse ho letto male. Lo rileggo, l'ho letto un po'. Dirigente area tecnica 2 esprime parere sfavorevole. Pur l'indicazione della destinazione dell'emendamento vada nella direzione in cui si è sempre mossa l'amministrazione comunale, ritiene prematura tale immobilizzazione di risorse per un intervento in addivenire. Ricordo solo a tutti i consiglieri che i pareri sono pareri tecnici espressi dal dirigente dell'area 1, dal dirigente dell'area 2 e per completezza di informazioni dopo aver acquisito tutti i pareri dei responsabili dei settori coinvolti, evidentemente, che come avete potuto vedere in alcuni casi si sono evidentemente discordati dai pareri di altri, semplicemente perché si tratta di pareri puramente tecnici. Non c'è alcun tipo di valutazione politica che viene rimessa evidentemente alla volontà sovrana del Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie segretario. Quindi direi che si può aprire il dibattito. Quindi da questo momento i gruppi, piuttosto che i singoli consiglieri, possono prendere la parola per commentare il bilancio di previsione e ovviamente anche gli emendamenti presentati. Prego consigliere Tesi.
Solo una nota di metodo perché facciamo la trattazione tutte insieme poi prima della votazione del bilancio gli emendamenti, quindi ok, come detto all'inizio.
Come vi avevo illustrato all'inizio.
Era per capire se illustrare prima un emendamento, spiegarlo, discuterne puntualmente, poi l'altro.
Si fa la trattazione completa, dopodiché quando si procederà alla votazione, si procederà prima alla votazione l'ammissibilità degli emendamenti e in seconda battuta alla votazione del bilancio complessivo di previsione.
Benissimo.
Quindi ci sono... Consigliere Ocelli, prego.
Sì, io vorrei prima di tutto dire la mia sugli emendamenti, poi magari prenderò la parola di nuovo dopo per il resto. E sugli emendamenti faccio già la mia dichiarazione di voto. Sul primo sarà negativa perché adesso sentiremo ancora il sindaco cosa dirà riguardo all'IMU, però in generale non sono d'accordo sull'aumento dell'IMU. E invece sul secondo il mio parere sarà favorevole. Mi trovo strano il diniego dei tecnici, il voto contrario dei tecnici, perché sul fatto che sia prematuro ci sarebbe, cioè, secondo me deve deciderlo la parte politica, ecco, quindi comunque voterò a favore.
Grazie consigliere Ocelli. Ci sono altri interventi? Consigliere Pettavino, prego.
Sì, allora, sul primo emendamento noi facciamo due ragionamenti differenti. Il primo è il fatto della previsione, no? Abbiamo già discusso in altri ambiti che parliamo sempre di cose certe, quindi è vero che ci sono stati messi nel dubbio 6.150.000 euro, ma sono previsioni prudenziali, quindi sicuramente è possibile che siano vere, ma sono prudenziali. Inoltre c'è anche un parere discordante, diciamo non favorevole, da parte dei revisori dei conti, quindi noi come gruppo sicuramente non voteremo a favore di questo emendamento. Aggiungo anche però la seconda parte, che in realtà riassumerà poi anche il totale del nostro pensiero. Ci sono a volte degli spunti che sono interessanti, ad esempio quello del palazzetto dello sport è sicuramente una cosa, come dicevo prima e come ho detto in passato, importante, però è anche vero che c'è un bando, quindi io penso che non avete messo nello specifico che cosa, cioè è una rimodernizzazione, comunque un intervento di manutenzione che probabilmente potrebbe già essere stato pensato dall'amministrazione proprio a fronte di quel bando che ha abbastanza interessante come valore economico, quindi non so se quei 36.000, vado a memoria perché non ce l'ho davanti, che voi avete proposto, ma credo che effettivamente nella cifra già in progettazione da parte dell'assessore ai lavori pubblici possa ampiamente coprirlo, quindi credo sia una ripetizione di base, visto che in questo emendamento la parte più grossa era proprio su questa voce qui, penso anche che gli altri sono degli arrangiamenti più piccoli, e quindi in qualche modo se ci sarà la necessità durante il corso dell'anno si potrà sicuramente fare qualche variazione, per cui sul primo emendamento lo voteremo a sfavore dell'emendamento stesso. Il secondo è una cosa di nuovo che si rifà a quello di prima, a quello che dicevo poco fa. Non mi fido di quello che è stato fatto da parte dell'amministrazione, quindi se sono stati messi questi 80.000 euro in quel capitolo effettivamente è perché c'è un'intenzione di utilizzo o comunque la necessità, magari anche in questo caso prudenziale, però non voglio cambiare il concetto di quello che è stato fatto, e quindi anche il secondo emendamento noi lo casseremo e non lo voteremo a favore. Grazie.
Consigliere Gandolfo, prego.
Grazie Presidente. Allora, sui due emendamenti, cominciamo sul primo, voteremo favorevolmente perché appunto noi siamo per la certezza, quando ci saranno le certezze degli incassi si potrà anche decidere, come è già stato fatto anche l'anno scorso, che su alcune voci che avete proposto poi sono state realizzate, anche se in prima battuta non erano state prese in considerazione. Sul secondo emendamento voteremo a favore, ma proprio perché noi crediamo che invece l'adeguamento allo strumento urbanistico sia veramente necessario, perché è vero che abbiamo fatto una variante parziale, ma in questa variante è proprio nato l'esigenza di farne una strutturale, perché abbiamo notato che le richieste che non sono state accolte, perché non potevano essere accolte, sono state tantissime, e poi vedendo anche i dati derivati dal bilancio, io vedo che gli oneri, e con molto rammarico, cioè dai 750.000 euro in 3 anni siamo passati a 250.000, quindi vuol dire che la città di Savigliano sta decrescendo, cioè gli investimenti sull'edilizia stanno veramente diventando minoritari, questo vuol dire comunque perdere poi anche tanti tanti posti di lavoro, bisogna anche tenere presente. Quindi per noi è molto importante lavorare poi su uno strutturale e pensare al futuro di Savigliano e non lasciarlo scendere come sta scendendo in questo momento. Grazie.
Grazie consigliere Gandolfo. Ci sono altri interventi? Consigliere Ambrogio, prego.
Sì, per quanto riguarda gli emendamenti concordo con i due gruppi consigliari prevalentemente per un discorso prudenziale e anche come comunque consigliato dagli uffici tecnici, sicuramente hanno fatto degli studi su dei criteri comunque diciamo numerici e quindi non buttati così. Per quanto riguarda l'emendamento che mi interessa delle pari opportunità, allora, ci sono ad oggi due capitoli, fino ad oggi non ci sono mai stati problemi, nel senso che nel momento in cui venivano chiesti degli introiti o comunque dei contributi, un contributo per poter portare avanti il discorso delle pari opportunità, non c'è stato mai nessun problema, perché anche comunque durante l'anno ci sono sempre state delle variazioni di bilancio e sono state aggiunte, quindi penso che il problema non possa esserci, anzi proprio perché è vero che è un settore che sta svolgendo molte attività, però vedo che comunque con la variazione di bilancio, come ha detto, che si può fare durante l'anno il sindaco, direi che insomma siamo sempre abbastanza coperti, ecco.
Grazie consigliere Ambrogio. Ci sono altri interventi da parte dei gruppi? Prego, sindaco.
Sì, grazie. Allora, veniamo al primo punto. Il DUP dice 6.150.000 e il bilancio dice 6.100.000. Nel DUP sono indicati gli obiettivi. Noi riteniamo che a 6.150.000 si arrivi, siamo d'accordo con voi, nel senso che l'esperienza ci dimostra che ci arriviamo nel corso dell'anno. Tuttavia la predisposizione del bilancio è opera tecnica e la valutazione viene fatta sulla base di criteri che vengono tradizionalmente applicati, criteri specifici prudenziali che portano a quel risultato. Vorrei però fare una domanda. I 36.000 euro del dove vorreste spostarli, esattamente per quale tipo di lavori sul palazzetto? Perché le altre voci, secondo me, meritano la giusta attenzione, eventualmente in sede di variazione di bilancio, ma che tipo di intervento che tipo di intervento specifico? Perché una parte degli interventi sono già previsti, una parte di interventi messa adeguamento sismico sono già previsti eventualmente in quel bando. Non so se le vostre intenzioni portano a quei tipi di interventi che siano già previsti lì oppure no? Questa è una domanda. Per quel che riguarda il secondo emendamento, riteniamo comunque, anche se non molto facile, giustamente come dite voi, dover eventualmente intervenire, ma non vorremmo privarci perché potrebbe essercene bisogno di quelle somme. Anche eventualmente per eventuali emergenze che dovessero sorgere, ma anche questo probabilmente merita la giusta attenzione, forse non in quella cifra di cui state parlando, proponendo voi, però 80.000 euro, cioè dipende, come? Di più ancora, dipende dal tipo di progettazione che avete in mente in questo momento o che potremmo eventualmente concordare, riferita esattamente a che cosa, perché sono dell'idea, non l'ho detto prima, no? Ma l'ha detto poi il consigliere Tesio, che negli accordi tra sindaci abbiamo deciso, ci sono tante necessità sulla viabilità, ma le due priorità, come ha detto giustamente il consigliere Tesio, sono l'allargamento della Savigliano-Saluzzo e la circonvallazione di Genova. Sull'allargamento della Savigliano-Saluzzo, che non è soltanto un problema di Savigliano, perché come con le navette ci preoccuperemo noi, sicuramente in accordo anche con Saluzzo penseremo che la navetta debba anche arrivare da Saluzzo all'ospedale di Savigliano, no? E il tipo di allargamento che verrà eventualmente, speriamo, auspichiamo, realizzato potrebbe anche comprendere qualcosa che riguarda la, il ciclabile. Non è detto, ma appunto sono studi da approfondire e vedere anche le valutazioni che vengono fatte. Siamo alla fase cruciale in cui forse, non lo voglio ancora dire, siamo vicinissimi al punto di non ritorno per quel che riguarda l'ospedale, messo in saccoccia l'ospedale, giustamente questo diventa uno dei temi. Ma appunto ce lo riserviamo per un'eventuale variazione di bilancio.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi ulteriori in merito a questa parte? Consigliere Seglia, prego.
Una precisazione solo rispetto alla proposta della spesa sul palazzetto, visto che l'ha posta anche il consigliere Pettavino, non siamo stati a riprecisarlo, era in realtà una richiesta che avevamo già provato a fare l'anno scorso, sempre con una proposta di emendamento, e che il fatto che oggi ci sia ancora necessità dimostra che evidentemente il problema c'è, e che non sempre poi è possibile, in realtà vengono considerate in sede di variazioni. Si tratta proprio di, diciamo, piccole manutenzioni che riguardano i bagni, le docce, gli spogliatoi, la tinta, cioè il palazzetto, sono tutte attivi, diciamo, lavori che non credo che possano sovrapporsi a quelle, diciamo, all'investimento grosso sull'antisismico. In ogni caso sono decisamente urgenti, cioè già l'anno scorso appunto c'era questa speranza di poter accedere al bando, poi purtroppo è andata male, vedremo quest'anno, però queste sono proprio, diciamo, sono proprio lavori che sarebbero necessari e urgenti, perché il palazzetto oggi e anno dopo anno è sempre peggio e, diciamo, in condizioni un po' critiche da quel punto di vista lì, ecco, e siccome sono diciamo locali molto utilizzati, come avevamo già detto l'anno scorso, vengono anche utilizzati o comunque ospitiamo anche squadre, diciamo, di altri comuni, atleti di altri comuni, quindi insomma si tratta proprio di adeguare un po', di ammodernare e ripristinare i locali. Esatto. Che perdono, sì, ci sono proprio necessità di lavori di questo tipo, ecco, questa era la precisazione, ecco. E poi rispetto alla consigliera dico, non bisogna mai rifiutare dei soldi che potrebbero arrivare, nel senso che sarà l'unica che ha un portafoglio a cui vengono proposti dei soldi e li rifiuta, ecco, sempre meglio accettarli, anche questo è.
Consigliera Ambrosio.
No, per carità, va benissimo, certo che quando si possono avere dei contributi, erogazioni in più, però fino adesso devo dire che da quando sono qua sono state fatte tantissimi lavori, tantissime cose, non abbiamo mai avuto il problema, quindi voglio dire, cioè, nel senso che ci sono due capitoli, tra l'altro, uno per gli eventi, l'altro proprio per come consulta pari opportunità, compreso tutto, quindi dico, come ribadisco, come detto prima, con una semplice variazione, non parliamo di cifrone, dico, fino adesso non abbiamo avuto problemi con la Giunta né il Sindaco per avere erogazione per le pari opportunità, anzi, sono ben accetti da loro. Grazie.
Consigliere.
Grazie, mi concentrerò sul secondo emendamento. Allora, apprezzo innanzitutto l'intervento di Occelli, che anticipa un po' quello che è il mio pensiero, che mi sono fatto leggendo un po' il parere e quant'altro. Prima ancora di scendere nella discussione, vedo che ci sono i pareri favorevoli da parte della parte, diciamo, contabile, revisori. Non posso fare a meno di far notare che, per quanto mi riguarda, il parere effettuato, l'unico parere sfavorevole arrivato, contiene quello che a mio parere è una valutazione che è di tipo politico. E lo dico senza alcun tipo di polemica, però secondo me, dato che lo dobbiamo votare,
nel momento in cui si dice che è prematura tale utilizzazione di risorse per un intervento in addivenire, secondo me non è corretto nel momento in cui si tratta di una spesa di progettazione. Ci aspettiamo solo che ci dicano l'ospedale c'è veramente, punto, iniziamo con la progettazione, campa cavallo, siamo già in ritardo. E questo nostro emendamento andava in quella direzione. L'altro anno c'era già stato lo stesso problema, cioè delle valutazioni che noi ritenevamo che non fossero totalmente tecniche, ma che avessero delle valutazioni politiche, che avevano portato però un altro tipo di discussione, che quest'anno per fortuna non si è ripetuta. Nel senso che nessuno dei consiglieri ha detto no, non siamo d'accordo perché c'è un parere sfavorevole. Detto questo, però, io continuo a ritenere che il parere, che comunque arriva un emendamento che arriva un parere sfavorevole, è già un po' azzoppato all'inizio, soprattutto se lo presenta la minoranza. Detto questo, noi abbiamo spiegato, e credo anche bene, le motivazioni per cui lo portavamo. Allora, innanzitutto abbiamo su questo capitolo 80.000 nel 2026, 40.000 nel 2027, 40.000 nel 2028. Non andiamo a intervenire sul 2027-2028 perché le elezioni sono 2027, non avrebbe senso. Però, o mi si dice, e questa è una domanda, per che cosa servono 80.000 euro? Cioè uno stanziamento doppio rispetto agli anni successivi, altrimenti secondo me tenerne fermi 80.000 per un'eventuale emergenza che ho capito, secondo me è una cifra troppo grande. E allora dico, vabbè, parliamone, se non è 80.000 possiamo portarla a 40.000? Avevamo anche pensato di non... se il problema è azzerare quel capitolo perché c'è un'emergenza, parliamone. Dall'altra parte dico, ormai è diversi anni che faccio che il consigliere comunale, posso affermare che non si farà in un anno una variante. Ci abbiamo messo 2 anni per fare una variante parziale al piano regolatore, mi si parla di variante strutturale necessaria, possiamo anche essere d'accordo, sicuramente non si fa in un anno. Sicuramente, o almeno io non lo farei, non all'inizio, nell'anno prima delle elezioni, quando potenzialmente con un cambio di amministrazione chi si troverà dopo potenzialmente potrebbe essere completamente in disaccordo con quello che è stato fatto e quindi si riporta all'indietro. Quindi aveva una sua logica, non era un emendamento tanto per presentare, era sì per porre un problema della progettazione, ma riteniamo che il capitolo che siamo andati a individuare avesse una precisa funzione. Siamo andati a tagliare su quel capitolo, proporre di tagliare su quel capitolo proprio per quel motivo. E anche la motivazione che arriva da alcuni gruppi, devo dire, è secondo me abbastanza debole, perché non posso dire mi fido degli uffici, nel senso mi fido assolutamente sì degli uffici, perché c'è una previsione relativamente a qualcosa che vuole essere fatto, ma mi si deve dire che cosa vuole essere fatto e non l'ho capito. Motivo, quindi, ripeto, noi siamo convinti di quello che abbiamo presentato e chiaramente rivolgiamo nuovamente la richiesta al Consiglio di approvarlo. Detto questo, se il problema, posso aver capito, è portare il capitolo a zero, non portiamolo a 80, portiamolo magari a 40, lo dimezziamo, possiamo anche essere d'accordo. Che cosa serve? Perché giustamente ha fatto anche questa domanda. Ma è vero che abbiamo parlato prima, le principali azioni sono il raddoppio della Savigliano Saluzzo, la circonvallazione. È anche vero, torno a ripetere, che quell'incrocio è competenza savignanese. E quindi noi dobbiamo avere delle risorse per progettarlo. Dobbiamo capire quanto impatta una rotonda, un sovrappasso. Dobbiamo avere delle risorse. Andava in questa direzione, va in questa direzione il nostro emendamento. Anche perché possiamo anche fare tutte le riunioni che vogliamo, ma se non riusciamo a ipotizzare una progettazione, no, riusciamo sempre a parlarci delle nostre idee, ma non abbiamo dei dati tecnici su cui che cosa vuol dire un progetto, ad esempio, di una rotonda piuttosto di un sovrappasso. E ripeto, questo forse addirittura a prescindere dall'ospedale. L'ospedale porterà un aggravio sicuramente, ma possiamo comunque dirlo che quello non è un bell'incrocio, è uno dei problemi principali della viabilità savignanese. E quindi questo era una. L'altra abbiamo inserito stradale ciclopedonale. Perché? Perché si può anche pensare, ad esempio, a un collegamento ciclopedonale verso la nuova struttura. Possiamo farlo con altri fondi durante l'anno? Sì. Secondo me, data l'urgenza, dato che sono state delle sollecitazioni dalla parte della provincia in questa risposta all'interrogazione, pensiamo che sia un buon momento per farlo. Quindi spero di aver spiegato le mie motivazioni e sono assolutamente disponibile per quanto mi riguarda, penso come gruppo, perché avevamo anche parlato di questa possibilità, di eventualmente non togliere 80.000, toglierne solo 40, di modo da lasciare su quel capitolo determinati fondi per le emergenze, posto che mi si devono spiegare quali sono, per comunque creare questo nuovo capitolo.
Grazie consigliere Tesio, mi sembra che ci sia consigliere Calcagno.
No, io torno sempre sul DUP, la tabella 24, pagina 31, è intestata entrate da IMU, competenza, quindi non è un obiettivo, la competenza. Poi la Tari abbiamo messo lo stesso importo incassato nel 25, anche con dei rotti, se non sbaglio, sia per il 26, 27 e 28. L'IMU, che abbiamo incassato nel 25 a 6.150.000, abbiamo messo 6.100.000. Questo non c'è una stessa linea di indirizzo. Però poi siete voi che fate il bilancio, però secondo me il DUP dovrebbe essere uguale al... Sì. Anche per il 26, 27, 28. Vabbè, comunque, secondo me i due documenti devono essere uguali.
Grazie consigliere Calcagno. Se non sbaglio aveva mosso mano il sindaco, prego.
Partendo da quest'ultimo concetto, per l'IMU le tariffe le abbiamo già stabilite e quindi ci sono dei criteri precisi. Per quel che riguarda la Tari, invece, dovremo ancora deciderle e ci saranno dei parametri diversi di cui dovremo tener conto. E non è ancora deciso, quindi quello può essere di nuovo l'obiettivo, però è ancora da concretizzare sulla base se arriveranno queste benedette, come si dice, i prospetti ARERA eccetera, e quindi
Che previsione abbiamo messo lo stesso importo.
Chiedo scusa al consigliere Calcagno, se fa finire il sindaco poi magari può integrare, anche perché bisogna tenere d'occhio i tempi. Noi...
Sì, no, ma dovevo ancora rispondere al consigliere Tesio, giustamente, che ha fatto un discorso estremamente lucido, che effettivamente è stato preso seriamente in considerazione. Adesso viene fuori, e lo apprezzo anche, il discorso eventualmente di considerare soltanto una parte, che è una cosa che effettivamente potrebbe avere la sua ragion d'essere. Colgo piuttosto comunque il suggerimento che è venuto prima di eventualmente riunirci in qualche capigruppo, qualcosa, una commissione, qualcosa di coordinato per ragionare esclusivamente, che mi sembra sia il problema principale, sul semaforo di Via Suniglia e vedere se appunto di introdurre una somma anche per direi mirata a quel tipo di intervento. Io penso che possa essere anche un modo per modo corretto per valorizzare quella che è il vostro suggerimento, il vostro stimolo rispetto al problema.
Consigliere Occelli, prego.
Sì, io avrei alcune cose da chiedere. Vedo che sono stati stanziati 112.000 euro per il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Volevo capire se erano previsti, cioè, dei lampioni in più anche nelle frazioni. Poi vedo trasporto scolastico e mensa, che sono due argomenti su cui il Comune purtroppo deve mettere molti più soldi di quelli che prende. Volevo chiedere una cosa, sul progetto della mensa che abbiamo fatto con quel discorso del cibo sano, ecco, ci viene a costare tanto di più o siamo riusciti a pareggiare un po' i conti, perché comunque è un progetto molto interessante che va portato sicuramente avanti. Seconda cosa, per quanto riguarda il trasporto scolastico, l'anno scorso eravamo riusciti a ottenere dall'Opera P Arnaldo Bruno un contributo per aiutare le famiglie a pagare, le famiglie della tratta Cavallotta San Salvatore a pagare il pullman. Ecco, bisognerebbe, lo so che non dipende dall'assessore, ma se l'assessore insieme alle famiglie magari si mette d'accordo per chiedere di nuovo questo contributo, magari sono un po' più propensi a darcelo, ecco.
Grazie consigliere Uccelli, penso che in questo caso a questa domanda debba rispondere l'assessore Giordano, prego.
Allora, il progetto che è stato fatto insieme al, insomma, pensato e inserito all'interno del, cioè all'interno del bando, sono state messe determinate esattamente, dopodiché la ditta che ha vinto l'appalto, che è la Marcas, ha provveduto a fare gli accordi necessari, che rientravano comunque nel costo del bando, che ovviamente è più alto, chiaramente, ma questo si sapeva in ogni caso che si sarebbe alzato, quindi è più alto, ma nell'ambito di quanto era previsto dall'appalto, perché comunque rientrava, cioè chi ha partecipato alla gara sapeva esattamente le cose che noi richiedevamo, quindi anche dove la comunità europea ci imponeva determinati limiti sul bio, eccetera, noi comunque abbiamo chiesto di più. Quindi comunque la qualità che noi chiedevamo, che noi abbiamo chiesto, era di un certo livello. Però avendo vinto nell'ambito di quello che era previsto nell'appalto, sì, è più alto, però non a causa specificatamente di questo. Per quanto riguarda l'opera P Arnaldo Bruno, il contributo alle famiglie, ci eravamo incontrati, se non mi sbaglio, con le famiglie. Esattamente, io sono assolutamente disponibile a rifare l'incontro. Magari andare anche con loro questa volta a vedere se si riesce a avere nuovamente un contributo per aiutare loro a pagare il pullman che necessariamente sono costretti a prendere, ecco. Quindi aspetto di sentire le famiglie a inizio anno per il nuovo incontro.
Grazie assessore Giordano, ci sono altri interventi? Prego,
per quanto riguarda l'aumento sull'illuminazione, sono sì dei punti in più che abbiamo chiesto o delle modifiche di alcune lampade che non sono più adeguate. E in frazione si può solo dove arriva la linea, quindi non è che si può, però sono degli aumenti rispetto all'appalto in corso.
Bene, io mi sembra che ci sia stata sufficiente trattazione, direi che sì, sugli emendamenti e poi si può anche decidere, cioè avevamo detto che il dibattimento poteva essere comprensivo sia della chiacchierata sugli emendamenti sia della chiacchierata sul bilancio, cioè io non scinderei le due cose, poi si può procedere poi alla fine alla votazione, nel senso che adesso mi sembra che gli interventi siano già stati un po', come si dice, intersecati, no? Alcuni hanno fatto un intervento legato espressamente agli emendamenti, altri hanno fatto interventi, mi sembra che il consigliere Uccelli abbia chiesto delle specifiche anche già sul bilancio di previsione, quindi io non ho che continuo a chiedere se ci sono degli interventi. Se i consiglieri desiderano prendere la parola, gradirei che alzassero la mano, come sta facendo il consigliere Giordana, concludessimo il dibattimento e poi procediamo alle votazioni. Consigliere Giordana, prego.
Grazie Presidente. Vabbè, non parlo degli emendamenti, semplicemente non mi sono addormentato, chiedo scusa ai colleghi di Spazio Savigliano, ma era per non ripetermi su quello che hanno già detto i colleghi degli altri gruppi con cui siamo pienamente d'accordo. Dunque, per quanto riguarda invece il bilancio, siamo soddisfatti, allora, principalmente per i soldi stanziati per la biblioteca e per il blocco del cimitero, oltre ovviamente anche, l'abbiamo già detto, per il personale e per l'assistenza dell'autonomia dei ragazzi in difficoltà. Un po' meno, poi chiedo un chiarimento, per quanto riguarda invece i soldi stanziati per le manifestazioni. Voi sapete che è sempre stato un po' il nostro cavallo di battaglia, è un argomento in cui ci teniamo particolarmente. Conosco perfettamente la difficoltà nel reperire i fondi per far sì che queste manifestazioni vengano fatte. Ho visto che sono stati messi 20.000 euro in più rispetto alla volta precedente e alle due volte precedenti. Quindi, allora, premetto, il nostro voto ovviamente sarà favorevole. Auspichiamo che durante l'anno 2026 vengano messi magari qualche soldino in più, perché chiaramente, ripeto, non è semplice reperirli, le manifestazioni meno camminano con le proprie gambe. Chiedo un chiarimento, perché l'anno scorso erano 40, quest'anno sono 60, c'è una differenza di 20.000, mi chiedevo se quei 20.000 fossero sulla manifestazione o fossero poi dedicate ad altro, quindi chiedo, non so se può rispondere il sindaco o l'assessore, grazie.
Grazie consigliere Giordana, se non sbaglio c'è la mano alzata del consigliere Pettavino, prego.
Sì, ma solo una precisazione in più sul bilancio, anche no, l'intenzione di voto ovviamente è a favore, quella del nostro gruppo, però visto che non voglio ripetere quello che è stato detto prima nel piano triennale dei lavori pubblici, faccio però una menzione speciale a quello che ci ha colpito, perché è una roba che abbiamo seguito anche più da vicino, che ovviamente è l'intervento sulla biblioteca, che noi auspichiamo non tanto perché è frutto di un lavoro fatto e preparato con altri comuni, quindi sappiamo benissimo che c'è stato un lavoro anche di collaborazione sul territorio, che è stata una cosa importante anche per la città, no? Questo è significativo, e soprattutto per la cifra, no? Perché 1.670.000 euro vuol dire che sono tanti, sono parecchi fondi effettivamente da utilizzare, ma soprattutto perché si tratta di cultura. L'abbiamo sempre detto, a volte ce lo dimentichiamo, ma in una città o comunque in una comunità la cultura, la formazione sono quegli aspetti che trainano dei cittadini, la comunità, però è una ripetizione, però nel senso, a volte diamo per scontato che sia solo sistemare le cose, rendere bello, far funzionare, ma la base da cui partire invece è la cultura. Ed è una cosa che io ho sempre riassunto tantissimo nello sport, di cui abbiamo parlato tanto anche e soprattutto nell'assistenza, nel sociale, negli anziani. La cultura però, proprio intesa come la possibilità di crescere, la possibilità di studiare, non è mai stata, ne abbiamo parlato poco. Ecco, questo intervento noi siamo molto contenti si possa fare, ripeto, non solo per l'ingente cifra che ci è arrivata, ma perché la biblioteca di Savigliano, che è invidiata da tutti perché è una bellissima biblioteca, deve stare al centro anche del nostro, diciamo, della nostra amministrazione. Per cui siamo molto molto contenti di questo aspetto che è uscito appunto per il prossimo anno nel bilancio, ed era un punto che volevo fare solo perché non abbiamo mai parlato e per dare un senso, anche una motivazione in più sul nostro voto a favore. Grazie.
Consigliere Ambrogio, prego.
Scusate. Ce la posso fare. Noi riteniamo che il bilancio rappresenti un quadro di programmazione serio e coerente con il mandato amministrativo ed è costruito tenendo conto dei vincoli finanziari, ma anche quelli legati alle esigenze del territorio. Non sono atti neutri e neanche puramente tecnici, ma esprimono una scelta sicuramente politica di responsabilità e di continuità dell'azione amministrativa. Quindi a nome del nostro gruppo consigliare desidero sottolineare l'impegno e la professionalità di tutte le persone che hanno lavorato alla redazione del bilancio, in particolar modo al dottor Pancani e alla dottoressa Di Meo, il cui contributo è stato fondamentale per garantire un documento chiaro, coerente e accurato. Concludendo, il nostro gruppo esprime un giudizio positivo sull'approvazione del bilancio e conferma la propria disponibilità a collaborare per il bene della comunità affinché le risorse vengano utilizzate nel modo più efficace ed efficiente possibile. Grazie.
Consigliere Tesio, prego.
Grazie. No, preciso che prima la mia richiesta era perché appunto volevamo vedere un attimino la dichiarazione di voto sugli emendamenti, perché dipende anche un po' la nostra dichiarazione di voto da quello. Avendo capito, assumo che verranno bocciati entrambi perché la maggioranza si è espressa in questa maniera, vado a giustificare il nostro voto. Senza scendere troppo nel dettaglio, vado a individuare alcuni elementi che non ci convincono di questo bilancio. Il primo è la presenza di pochi mutui, torniamo su questo punto, non tanto mutui per fare, ma perché se ne ha la possibilità, e secondo me non si sta sfruttando una finestra temporale importante, cioè una congiuntura economica del bilancio saviglianese, del comune di Savigliano, buono, in salute, e che secondo me sarebbe da sfruttare per degli investimenti soprattutto, e degli mutui soprattutto, in un momento in cui andiamo a vedere che gli oneri stanno calando, gli oneri di urbanizzazione, forse meno di quello che è stato detto prima, perché abbiamo visto che una parte sono stati spostati sulle correnti, però ci sono 450.000 euro di oneri di urbanizzazione, gli ultimi anni c'era una media di 600-700.000 euro. Bisogna capire, secondo me magari è prematuro, però, se effettivamente le modifiche introdotte dall'ultima variante al piano regolatore parziale possano avere degli effetti in tal senso. Comunque, a prescindere o meno da questo, vediamo una previsione cautelativa dopo anni in cui in fase di bilancio si inserivano delle cifre ben più importanti. Per quanto riguarda gli investimenti, vero, la biblioteca di cui gran parte dei fondi sono esterni, ma che non deliberiamo in questo bilancio, ce li portiamo dietro dalle varianti. Sinceramente quello che penso del bilancio è un bilancio comunque, anche per quanto riguarda gli investimenti, abbastanza ordinario. Alla luce di tutto questo, e non può non pesare il voto che verrà fatto contrario sugli emendamenti, voteremo contro questo bilancio.
Consigliere Occelli, prego.
Sì, è un bilancio abbastanza simile a quello dell'anno scorso, con la differenza che purtroppo sono calate gli introiti delle concessioni, e rispondo anche alla domanda, cioè secondo me la domanda che si pone il consigliere Tesio è seria, perché credo che la variante purtroppo influisca negativamente su questo, al di là di tutto il resto. È un bilancio che sicuramente dal punto di vista contabile è regolare, ci mancherebbe, e di questo ringraziamo sia gli uffici e sia la parte politica. Come ho detto, ci sono pochi investimenti. Quello che io chiedevo già prima nella delibera precedente, parlavo di un eventuale parcheggio sotterraneo da prevedere per i prossimi anni, effettivamente lì non c'è ancora. La nota un po' più, ecco, poi sulla viabilità dell'ospedale insisto ancora sul fatto di darsi una mossa, perché è vero che non c'è ancora tutto l'iter completato, però non bisogna più aspettare. Sulle manifestazioni invece la vedo un po' meglio, perché credo che si siano stati fatti dei buoni investimenti, e quindi questo corregge un po' il mio voto, che sarebbe stato negativo, invece per questo mi astengo.
Consigliera Giorgis, prego.
Grazie Presidente. No, volevo solo rispondere per quanto riguarda la diminuzione degli oneri di urbanizzazione, ma è molto semplice, sono venuti meno tutti gli incentivi e guarda caso forse arriva da una certa parte politica, tra l'altro, questa diminuzione degli incentivi. Non è certo la variante che è stata approvata a 2 mesi, ma non ha senso una variante. Ma per il futuro, ma adesso stiamo parlando del presente, gli incentivi, quelli che stai dicendo tu e comunque sono stati, insomma, anche spazio Savigliano appunto ha evidenziato, sono semplicemente dovuti al fatto che ci sono meno, sono stati fatti meno lavori, ovviamente, i cantieri sono quelli che è, il territorio è quello che è, evidentemente, molto probabilmente ci saranno degli incentivi quando magari in Corso Vittorio partiranno di nuovo i lavori, eccetera, cioè voglio dire, o preserviamo anche il territorio o altrimenti, voglio dire, non è che si può fare di tutto. No, però bisogna anche, come dire, no, ragionare anche su queste cose. Grazie.
Se, consigliere Zampede, prego.
Gli incentivi, come dice il ministro Giorgetti, che fino a oggi è il ministro del MEF in Italia, ha più volte dichiarato che gli incentivi che sono stati attribuiti in diverse fasi dell'economia sono quelle che hanno creato un buco enorme, quindi su questo io veramente starei un attimo su dichiarazioni un po' più calme. Detto questo, che però non riguarda chiaramente il bilancio che stiamo discutendo, e tornando invece sul bilancio, vorrei capire un attimo quali sono invece i punti che abbiamo toccato per quanto riguarda invece il bilancio triennale. Io non ho ancora compreso prettamente, cioè nel 2006 dove andiamo a toccare quelli che sono gli investimenti che sono stati dall'assessore Brizio elencati, la piscina, la palestra, il polo scolastico. Nel 2026 abbiamo toccato la biblioteca, ma dove abbiamo toccato invece gli altri punti?
Grazie consigliere Zampedri. Consigliere Giordano.
Ma no, stasera faccio le domande ma nessuno mi risponde. Qualcuno può rispondermi su quei 20.000 che ho chiesto prima dei 60?
Stavo finendo.
No, solo perché giustamente Zampedri ha fatto il suo intervento e poi magari dimenticavate di me di nuovo.
Stavo finendo di dare la.
Grazie Presidente. Chiedo scusa. Chiedo venia.
Intanto si spegne l'interruttore. Finito il giro, avrei dato la parola all'assessore Mulassano per rispondere alla sua richiesta, che già mi aveva avvisato che avrebbe risposto. Quindi non stiamo indietro a nessuno. L'assessore Brizio parlerà dopo in risposta a Zampedri. Ci sono altre domande alla Giunta o partiamo con il rush delle risposte? Non ci sono domande. Prego, assessore Mulassano. Sindaco, dopo. Mulassano, Brizio, sindaco.
Sì, grazie Presidente. Velocissimamente, perché 20.000 euro in più rispetto agli anni passati sulle manifestazioni? In realtà il bilancio a livello di manifestazioni è esattamente lo stesso rispetto agli anni scorsi. A me tocca ringraziare come tutti gli anni il santo protettore dei soldi alle manifestazioni, il dottor Pancani, che è qua tra il pubblico e vi ringrazio. Questi 20.000 euro in più sono da imputarsi sostanzialmente a una mia specifica richiesta, ossia con il proseguire, l'evolversi e mi sento di dire anche il migliorarsi dell'evento atipico nel corso dei vari anni e delle varie estati, l'idea era di blindare un po' quella che era l'organizzazione. Mi spiego meglio. La Consulta Giovani tutti gli anni fa un grande muoversi, un grande sforzo e porge un grande impegno, mi sento di dire, a livello di tutta la comunità per organizzare questo festival. Mi possono venire in aiuto e confermare il consigliere Occelli e il consigliere Tesio, che anche loro sono stati impegnati in varie edizioni del festival. l'organizzare una manifestazione di quel tipo e di quella grandezza comporta una serie di responsabilità sia legali, sia amministrative, sia proprio di responsabilità in capo agli organizzatori veramente, veramente importante. E sostanzialmente è, diciamo, uno dei, se non l'unicum a livello provinciale, il fatto che la responsabilità ricada in capo a dei ragazzi così giovani per organizzare un evento di quel tipo. Quindi quello che volevo fare era cercare a saldo zero da un anno all'altro, nel senso che gli anni scorsi avevamo sempre corrisposto un contributo di egual misura all'associazione per l'organizzazione del festival, di cercare di strutturare o una convenzione o un patto o comunque una struttura giuridica che comportasse il fatto che oltre all'organizzazione del comune vi fosse proprio una specifica collaborazione e magari una suddivisione di responsabilità, se così vogliamo metterla, a livello comunale anche di tutela nei confronti della Consulta Giovani, che poi in fondo è un organismo comunale a tutti gli effetti come una di tutte le consulte, per cui si è soltanto anticipata la somma bilancio, e per questo ringrazio il dottor Pancani, riprendendo il discorso dall'inizio, perché nel momento in cui si vuole strutturare una convenzione di natura legale piuttosto che un accordo quadro o comunque una struttura legale che supporti questa cosa, per cui mi sto confrontando col segretario, con l'avvocato Goldoni, e mi sta dando una mano a livello di consulenza gratuita di carattere legale l'avvocato Giorsino, bisogna ovviamente nel momento in cui si firma un atto avere i soldi a copertura economica, e quindi abbiamo scelto di stanziare questi fondi all'inizio dell'anno e non in corso d'anno, proprio perché nel momento in cui si vuole sottoscrivere un atto bisogna averli a bilancio. Tutto qua.
Grazie consigliere Monassano, l'assessore Monassano, mi scusi. Assessore Brizio, può rispondere al consigliere Zampetri, prego.
Io rispondo, non so se ho capito bene la richiesta, sono fondi che sono stati stanziati nel 2025 e poi vengono spostati nel 2026 con il fondo pluriennale vincolato. Quelli del 2025, non so se ho capito bene quello che ha chiesto, se vuole riformulare, non so.
Consigliere Zampetri, vuole riproporre?
Non ho capito bene la risposta, nel senso che sono già all'interno del bilancio pluriennale o se sono nel 25 andranno poi nell'assestamento, andranno nell'avanzo e poi verranno al limite riproposti con delle variazioni, o sono già nel bilancio 26, cioè una o l'altra, cioè funziona così il bilancio. Non so, qui c'è il dottor Pancani, se vuole.
Chiedo a tutti i compresenti di utilizzare il microfono a beneficio di coloro che ci ascoltano piuttosto che a beneficio della registrazione, quindi se è possibile non intervenire dal microfono spento e lasciare che l'uno finisca per poi prendere la parola in risposta o in aggiunta. Grazie, se non sbaglio adesso tocca al sindaco.
Ma se ho capito bene la domanda, la risposta sta nelle previsioni 2026 del fondo pluriennale vincolato, che per il momento, per il 2026, prevede 723.000 euro, cui vanno aggiunti gli altri stanziamenti che sono stati previsti alla fine del mese di novembre e che non erano stati qui considerati in quanto il bilancio è stato predisposto prima della variazione di bilancio del 27 novembre. Se ho capito bene la domanda. Ok, l'altra cosa, volevo rispondere. Allora, pochi mutui, non lo vogliamo assolutamente escludere. In realtà non risulterebbero nel previsionale, se anche fossero previsti non risulterebbero nel previsionale, ma comunque è una cosa che non vogliamo escludere, come non vogliamo escludere neanche altre soluzioni che potrebbero essere simili ai mutui, dipende che cosa ci possono eventualmente proporre, ammesso che qualche proposta ci sia. Per quel che riguarda ovviamente il decremento degli oneri di urbanizzazione, io non lo so dire, cioè, tra l'altro qua, se vogliamo, diciamo così, destarci un po' dal torpore di una discussione di metà dicembre che dura ormai da 5 ore, quello che è 4 ore e mezzo, sarebbe bello discutere di bonus accanitamente, perché effettivamente è un tema che mi sta particolarmente a cuore, e quindi forse per me ne farei una bella discussione dotta con tutti coloro che avrebbero piacere di parlarne. I bonus che finiscono, probabilmente l'anomalia era un po' prima, quando ci sono stati i bonus, cioè i grossi incassi sono stati evidentemente nel momento in cui sono usciti i bonus, evidentemente. Il fatto che abbiano creato un grande buco, ma se lo vedi dalla parte dello Stato, non sono d'accordo, ma è il massimo che si può sostenere, perché dal nostro punto di vista sono stati evidentemente dei maggiori introiti. Dopodiché il grande buco, consideriamo anche i grandi risparmi permanenti per i singoli cittadini, per le singole imprese, conseguenti al fatto di avere aggiornato dal punto di vista energetico le loro case, le loro edifici. Cioè, per quanto tempo ci saranno per i singoli cittadini i vantaggi, i benefici di risparmi energetici grazie a quei bonus? E poi c'è anche un'ulteriore considerazione che riguarda il periodo storico in cui sono stati introdotti. Sono stati introdotti in un momento di inesorabile depressione economica, perché c'era il Covid, esattamente come dopo il 1929, come dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono stati attuati degli interventi massicci ad indebitamento dello Stato per favorire la ripresa. Questi interventi hanno chiaramente creato un indebitamento, per forza, ma hanno anche creato maggiori redditi che hanno comportato a loro volta dei maggiori introiti per redditi, grazie al motorino di avviamento che si è attivato ed è cresciuto. Quindi ci sono stati degli introiti notevoli anche da parte dell'autorità nazionale, ovviamente inferiori, perché sono spalmati nel tempo, inferiori rispetto agli esborsi, agli indebitamenti, ma giustamente, esattamente come diceva Keynes, e diversamente da come è stato fatto mille volte, i benefici, gli incentivi devono essere dati per un tempo limitato, perché dopo quel periodo di tempo restano debito, bisogna solo accendere il motorino girare il motorino d'avviamento, fare partire l'economia e recuperare soldi grazie ai maggiori redditi, fare in modo che l'economia giri, è stato sempre il modo di attivazione dell'economia in periodi di magra. Esatto, è così, è stato così, è stato sempre così. E quindi qual è il punto cruciale che dimostra questo? Che tutte quante le forze politiche, quando sono stati introdotti i bonus, certi bonus, erano favorevoli, tutti, ma ovviamente tutte le parti politiche, ora qualcuno sì, qualcuno no, qualcuno meno, devono, dopo un po' di tempo, capire che è il momento di chiudere il rubinetto. E quindi, poi ognuno segue la sua filosofia, ma io questo è quello che ho studiato per quel che riguarda l'economia keynesiana, diciamo così.
Consigliere Actis, prego.
Allora, secondo me, giusto per fare una precisazione che dovrebbe chiudere il discorso, voglio solo ricordare che le entrate degli oneri sono determinate esclusivamente da due tipi di interventi edilizi, le nuove costruzioni e le ristrutturazioni. Nulla c'entrano i bonus facciate, ecobonus, riscaldamento, tutto quello che volete. Gli unici due interventi che portano oneri di urbanizzazione e costo di costruzione nelle casse del comune sono gli ampliamenti di SUL. Ora, che cosa è successo? Che i bonus hanno assolutamente implementato il costo in maniera esorbitante delle materie prime, motivo per cui in questi 1, 2, 3 e forse per i prossimi 4 anni si sta costruendo meno nuovo, ristrutturando meno, perché la roba è troppo cara, la gente non guadagna perché deve spendere troppo e quindi aspetta a fare gli investimenti. Tutto il resto è fuffa. I bonus potete condannarli, approvarli, avranno portato dei buchi nelle casse dello Stato, avranno portato dei benefici nella gente che ha speso dei soldi, ma l'unico motivo per cui non si prendono oneri è perché la gente fa meno. Punto. Per me la situazione da mini addetto ai lavori è questa, poi ognuno la pensi come vuole. Quindi non è un problema né di variante di piano regolatore, men che meno di una cosa che dura da 3 mesi. È una roba che forse vedremo per i prossimi 5 anni, forse siamo solo all'inizio. Si è costruito troppo, quando costava poco si poteva costruire, si riusciva a vendere e si pagavano volentieri gli oneri. Quando oggi impresa Savigliano, vai a offrire un terreno a un'impresa qualunque di Savigliano per costruire in cambio di una permuta, vi garantisco che non c'è la coda, non c'è la coda per fare gli investimenti. Anzi, mi risulta che ci siano molte aree adibite a PEC, molte aree autorizzate da anni e anni che sono lì ferme da costruire e nessuno le muove. Quindi solo questo.
Grazie consigliere Actis. Direi che il dibattito è stato sufficientemente ampio, io in questo caso passerei alle votazioni. Certo. Direi, allora, procediamo come era previsto, quindi votiamo prima per l'ammissibilità degli emendamenti, quindi in questo caso la votazione è per il primo emendamento presentato dal gruppo Spazio Savigliano. Favorevoli? Tesio, Seliac, Calcagno. Astenuti? Zampedri. Contrari? Giorgis, Galaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Occelli, Portera, Rubiolo. Emendamento non viene accolto. Secondo emendamento, favorevoli? Tesio, Seliac, Calcagno, Zampedri, Occelli. Astenuti? Contrari? Giorgis, Galaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Portera, Rubiolo. Anche in questo caso l'emendamento non viene accolto. Ora andiamo alla votazione del bilancio, della delibera del bilancio di previsione 26-28. Favorevoli? Giorgis, Galaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Zampedri, Portera, Rubiolo. Astenuti? Occelli. Contrari? Tesio, Seliac, Calcagno. Anche in questo caso dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. E quindi procediamo. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Passiamo ora all'ulteriore delibera, che è la undicesima, ed è la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, approvazione. In questo caso la delibera è in capo al sindaco. Prego.
È un'attività di ricognizione della situazione che riguarda i servizi pubblici locali a rilevanza economica, che è stata dettagliatamente descritta dal nostro segretario generale in occasione della prima commissione e che riporta un allegato chiaramente, semplicemente e facilmente descrittivo di quelli che sono questi servizi pubblici locali a rilevanza economica. Mi limito al momento a indicarli e a rappresentarne quello che è il peso annuo, che peraltro è già stato visto anche nel bilancio previsionale. Cioè, sono servizi di ristorazione scolastico, che sono quelli dati in appalto, servizi di ristorazione scolastica 955.633 con scadenza al 31/8 del 2029, servizio trasporti alunni 256.000 euro, scadenza al 31/8 2027, parcheggi a pagamento 285, scadenza al 31/12/25. Poi c'è la piscina e l'impianto sportivo, inerente alla piscina, anche questo è dato in affidamento. Lo stadio Morino, 66.000 euro annui, 31/12/2026. L'illuminazione votiva, 15.000 euro, scadenza al 31/12/2032. Il museo civico, che ha pesato per 175.000 euro nell'ultimo triennio. Penso ci sia una descrizione abbastanza analitica dello stato dei servizi, quante persone serve, quali sono le tariffe e via dicendo, e tutto quanto nell'allegato. Chiedo che venga messo in votazione.
Penso che il sindaco abbia finito l'intervento. Ci sono interventi da parte dei consiglieri su questa delibera? No, non vedo mani alzate, quindi procederei a questo punto immediatamente alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Immediata eseguibilità anche per questa delibera. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Passerei quindi alla dodicesima e penultima delibera, che riguarda il recesso dalla società GEAC. Anche in questo caso la relazione è del sindaco. Prego.
Dunque, questa è una delle delibere che mi pesa di più, perché perché voglio che sia chiaro che la città di Savigliano, perlomeno il suo sindaco, penso di interpretare anche quella che è il sentimento dell'amministrazione, della giunta, ma immagino anche il sentimento del consiglio comunale. Noi non vogliamo abbandonare l'aeroporto di Levaldigi. L'aeroporto è una ricchezza strategica del nostro territorio, una ricchezza strategica, e secondo me la nostra città, oltre che tanti altri territori della nostra provincia, devono anche ringraziare la famiglia Merlo, perché in un momento di particolare di difficoltà hanno offerto e stanno continuando a offrire un servizio pubblico con fondi quasi esclusivamente privati, per non dire totalmente privati. E anzi domani sarò alle Valdigi, all'aeroporto, perché è prevista la presentazione della nuova tratta con una nuova compagnia aerea per Cagliari. E quindi rappresenterò, come voglio dire chiaramente qui, la massima vicinanza che vuole avere l'amministrazione savignanese rispetto alla società che gestisce l'aeroporto in via che gestisce l'aeroporto e alle persone specificamente. Il discorso qual è? È che esistono delle regole che ci sono state anche segnalate da autorità competenti, ribadite, nonostante le nostre valutazioni politiche, più che altro strategiche rispetto a una ricchezza del nostro comune, che oltre all'aeroporto, alla stazione, adesso verrà inaugurata fra 10 giorni esatti la Asticuneo. Abbiamo collegamenti che rendono la nostra città centrale, però purtroppo certi parametri di legge non ci consentono allo Stato di restare dentro la società GEAC che gestisce l'aeroporto. Quindi la nostra partecipazione è minima, la nostra partecipazione è dello 0,26%. Su un patrimonio che ha una portata non certo enorme, potete comprendere che cosa può voler dire lo 0,6%. Però era una partecipazione importante per due motivi. Primo, perché consentiva alla nostra amministrazione, tramite sindaco o suo delegato, di partecipare all'assemblea e riferire anche al Consiglio Comunale e alla città. Secondo, c'è un'altra cosa che non ha mai comportato, almeno in questi ultimi anni, esborsi a carico del comune. E ancora una volta devo ringraziare soprattutto la famiglia Merlo, i privati che lo appoggiano, e quindi purtroppo questa delibera la sentiamo come obbligata. Però il nostro compito di amministratori, che sia un centesimo, che siano 1.000 euro, che siano 100.000 euro, ci impone di seguire rigorosamente i principi che stabiliti dalla legge, e quindi ad oggi, tenuto conto del percorso della società, dove ogni situazione critica è sempre stata risolta dalla famiglia di riferimento, non abbiamo mai messo un centesimo, però siamo costretti a uscire. È una decisione obbligata e sarà mia cura, se mi autorizzate, a rappresentare personalmente proprio alla società GEAC, a chi gestisce l'aeroporto, il dispiacere da parte dell'amministrazione di Savigliano. Ma dobbiamo, la decisione è quello di smettere queste quote, 0,26%.
Grazie sindaco, ci sono interventi su consigliere Occelli, prego.
Capisco il dispiacere del sindaco e lo condivido, infatti io non me la sento di votare questa delibera, posso farlo perché non sono il sindaco, non voterò contro, mi asterrò ovviamente, però io sono sempre stato dell'idea del fatto di rafforzare le partecipate, non di smetterle. E noi oltretutto qui a Savigliano, oltre ad avere l'aeroporto tutto sul nostro territorio, negli anni 90 abbiamo anche avuto come amministratore delegato dell'aeroporto l'avvocato Alessandro Mortarotti, che molti ricorderanno, e lui ha dichiarato, e queste sono cose ancora scritte adesso su carta, Caselle ha potuto progredire negli anni grazie ai continui aumenti di capitale. cosa che alle Valdigi purtroppo per vari motivi non succede, perché oltre alla famiglia Merlo nessun altro purtroppo ci crede, quindi dispiace moltissimo e dispiace anche dover recedere, perché anche se non è colpa nostra, però io proprio non me la sento di votarla.
Grazie consigliere Occelli. Consigliere Pettavino.
Sì, giusto un commento, perché è una storia stranissima quella dell'aeroporto di Valdigi, perché non so quanti effettivamente abbiano creduto in questa cosa. Il sindaco giustamente stava dicendo che una famiglia in assoluto sì, e questo cioè, nessuno lo può contraddire. No, ci tenevo a ribadire che effettivamente nella storia triste la nostra è una provincia un po' strana e particolare, perché è tanto grande, è tanto industrializzata, lavora in un certo modo, ha una grande produzione, il prodotto interno lordo è molto alto. In realtà poi siamo un po' nella parte nascosta dell'Italia, e forse anche per quel motivo, non essendo centrali nella geografia italiana, siamo poco ambiti, e quindi c'è poco trasporto su questa zona qua, ecco, a livello turistico sicuramente, ma poi forse l'aeroporto era nato commercialmente parlando, quindi oggi come oggi effettivamente non si è sviluppato in quel senso. Io l'ho utilizzato personalmente 5-6 volte, effettivamente è molto comodo. Ci dispiace anche perché poi insiste sul comune di Savigliano, e quindi è vero che l'aeroporto di Cuneo, brutalmente detto, però era proprio nostro. Con questo ovviamente noi voteremo a favore della delibera, ma capiamo il rischio del danno erariale, capiamo effettivamente che ci siano delle questioni che vadano affrontate, però ci tenevo a ribadire che per noi però è veramente a malincuore, lo faremo, perché era una storia che poteva essere invece diversa. Grazie.
Consigliere Seliak, prego.
Sì, io mi associo abbastanza ai commenti che sono stati fatti, alle considerazioni già fatte sia dal sindaco sia poi dai consiglieri. Ovviamente c'è molto dispiacere e, come dire, anche noi avremmo voluto che l'aeroporto che insiste sul nostro territorio potesse avere magari degli sviluppi diversi. Non lo si escluderà, per carità, però ovviamente i segnali che arrivano e che portano a questa delibera non sono positivi, quindi sicuramente condividiamo il dispiacere di dover ritirare la partecipazione del comune, che per quanto piccola comunque ci dava modo di sentirci coinvolti e di condividere questo progetto. Il nostro voto sarà di astensione, un po' per questo, in parte condividendo quello che ha espresso Celli, un po' anche perché onestamente, ma senza polemica, diciamo, prendiamo un po' per buono, ecco, quello che ci viene riferito. Non abbiamo seguito approfonditamente quello che ha portato, non abbiamo avuto modo di verificare, di diciamo approfondire le considerazioni della Corte dei Conti, la situazione dell'aeroporto, quindi insomma capiamo la decisione e il senso di responsabilità che sta dietro a questa delibera, però appunto non avendone diciamo i dettagli ci asteniamo rispetto a questa votazione.
A onor del vero, magari in questo senso, anche prendo spunto da ciò che ha detto la consigliera Celia, che prima il consigliere Occelli, ma questo a scanso di equivoci, magari chiederei al segretario di fare una specifica in merito a questa delibera, in modo che sia, vuol dire, anche un pochino più chiari alcuni passaggi. Prego.
Grazie Presidente. Allora, brevemente, volevo fare la specifica prima dell'intervento del sindaco, così anche per dare due indicazioni tecniche. È una proposta di deliberazione che in maniera molto intelligente, su proposta del dottor Pancani, d'accordo anche dell'avvocato Goldoni, si è deciso deliberatamente proprio di scorporare, di separare dalla delibera successiva che riguarda le altre partecipate, proprio per lasciare ai consiglieri comunali ampia libertà di voto. Mi spiego ancora meglio. Le caratteristiche tecniche che hanno portato a esprimere un parere, diciamo, a dover esprimere da parte mia come segretario, da parte del servizio economico finanziario, da parte dei collegi revisori, un parere totalmente negativo
al mantenimento di una partecipazione seppur minima, non volevo che influenzasse la decisione del Consiglio Comunale, che come in tutte le proposte di deliberazione può bypassare, può andare oltre il parere tra virgolette tecnico dei rispettivi responsabili. Però in questa proposta di deliberazione, laddove il Consiglio Comunale votasse contro la proposta di recedere, sarebbe un caso nel quale tutti i consiglieri comunali si assumerebbero la responsabilità di questa scelta, anche dal punto di vista patrimoniale. Mi spiego ancora meglio. La Corte dei Conti ci ha evidenziato nello specifico che il mantenimento di questa quota, seppur minima, di per sé rappresenta una violazione del codice delle partecipate pubbliche, del DLG 675 del 2016, in quanto la società porta una serie di anni in bilancio in negativo, ha superato di fatto il quinquennio, e di conseguenza viene a mancare una condizione fondamentale perché il comune e l'ente possa continuare a mantenere questa partecipata. A onor del vero c'è stata fatta questa prima segnalazione, alla quale i nostri uffici, insieme anche ai revisori dei conti che ci hanno dato un grande supporto, abbiamo provato a sostenere la tesi della strategicità di questa partecipazione. Quindi io ho tentato di spostare l'attenzione più che sul discorso dei bilanci, sul discorso proprio della valenza strategica collegata anche a un servizio che è un servizio a rete, quindi un servizio di trasporto aereo molto molto importante. Abbiamo risposto a questa prima, diciamo, segnalazione della Corte dei Conti. La Corte dei Conti ci ha chiesto ulteriori spiegazioni, abbiamo ridato nuovamente queste spiegazioni e poi non ci è arrivata più nessun tipo di risposta. Talché abbiamo deciso, lasciamo amplissima libertà di scelta ai consiglieri, ma è totalmente evidente che la Corte dei Conti ci abbia dato espressa indicazione su come si doveva proseguire, e quindi indirettamente ci ha fatto capire lasciate questa partecipata, perché effettivamente non ci sono più i requisiti prescritti per legge per il mantenimento di questa partecipata. Sempre a onor del vero, la giurisprudenza della Corte dei Conti in questi anni è sempre più convinta del fatto che la partecipazione di un ente pubblico, in generale un ente locale nella fattispecie, ad una società privata deve avere un significato specifico. Ovvero viene a mancare un po' il senso stesso del concetto di partecipazione con una percentuale così bassa, perché l'idea è che l'ente locale partecipi ad una società della quale o possa avere la facoltà di nomina o possa avere un potere di controllo o possa essere quantomeno in grado di, tra virgolette, influenzare le scelte. Quindi anche nello specifico il concetto stesso di strategicità che abbiamo provato ad avanzare non era così tanto giuridicamente sostenibile. Quindi alla luce di tutte queste valutazioni abbiamo deciso di separare le due proposte di deliberazione, con la consapevolezza che il Consiglio Comunale è sempre sovrano, ma nel caso specifico votare in maniera contraria fa spostare la responsabilità dal punto di vista del funzionario a quella dell'organo politico, che legittimamente può votare contro, ma con tutte evidentemente le conseguenze giuridiche che ne derivano. Dovevo cercare di dare una visione il più oggettiva possibile. Grazie.
Prego, Sindaco.
Io aggiungo a quello che ha detto il segretario che nella sua seconda replica la Corte dei Conti ha proprio paventato le possibili conseguenze anche in capo all'amministrazione, agli amministratori del fatto di continuare a trattenere la partecipazione. Detto questo, rivolgo un invito pressante a coloro che hanno, diciamo così, santi in paradiso, di fare tutto il possibile perché il nostro aeroporto abbia nuova luce, anche senza di noi.
Consigliere Actis, prego.
Da buone valigese vorrei fare una domanda, perché ricordo di aver visto, e chiedo se qualcuno si ricorda di aver visto quello che ho visto anch'io, non molto tempo fa, addirittura una brochure che prevedeva delle fasi di espansione dell'aeroporto di Levaldigi, che prevedevano una fase A, una fase B, una fase C, che arrivava persino alla dotazione di una ferrovia. Cioè, ci stanno collegando dei rami secchi dismessi da 30 anni, però abbiamo un aeroporto che, se arriva qualcuno col volo da Marrakesh, poi deve sperare che ci sia un autista che lo porta magari fino a Genova. Quindi questo piano era stato molto ben sviluppato ed era stato fatto con una brochure che prevedeva uno step A 10 milioni di euro, step B 50 milioni di euro, step C 100 milioni di euro. In questo caso sì, la partecipazione del comune avrebbe potuto comportare qualche problema, perché lì l'aumento di capitale ci sarebbe stato, e come, e bisognava tirare fuori dei soldi. Qualcuno, parlo forse il sindaco, è quello che sa più di tutti, se ne fa qualcosa di questi progetti che si erano fatti a lungo termine, o è tutto nella nebulosa, non si saprà mai se faranno una strada, un parcheggio, una linea ferroviaria, un ampliamento, perché comunque oggi l'aeroporto con i volumi che ha e con la struttura che ha, vediamo che più di 3-4 rotte all'anno, cambiando diverse compagnie, non può fare. Questa però me la ricordo benissimo, era una brochure fatta veramente in un modo molto dettagliato. Non si sa nulla? Grazie.
Grazie consigliere Actis, prego.
Sì, sindaco. Progetti, prospettive ce n'erano. Non so se avranno un seguito. Dico non so perché comunque non voglio essere pessimista. Dico però chiaramente che per normativa, non so se anche perché ci si crede poco anche a livello pubblico, ma comunque la normativa abbiamo visto qual è. L'aeroporto di Levaldigi non si è sentito particolarmente sostenuto dalle istituzioni, da tutti quelli che sono gli enti pubblici e da tutti quelli che sono le istituzioni in generale, oserei dire di qualunque livello. Voglio essere anche un po' ottimista, perché ho sentito, ho percepito, diciamo così, voci, messaggi per cui qualche raggio di luce, magari anche un po' più forte, potrebbe essere vicino. Parlo sempre delle istituzioni. Quindi è anche facile che certi percorsi molto impegnativi il privato non se la sia sentito, o magari non se la sentisse di affrontare da solo, ma che non li abbia magari accantonati. Ci sono anche progetti per il fotovoltaico sugli hangar e anche al di fuori degli hangar. Hanno creato un'officina di aerei che è utile per attrarre compagnie che possono comodamente fare la manutenzione dei propri aerei in uno degli hangar di Levaldigi, e in questo modo è anche un modo strategico per avvicinare delle compagnie che magari vengono lì per l'officina e poi dicono: ma perché non mettiamo qualche volo? E anche quella è una strategia. E la strategia di avvicinarsi a tutto il discorso cargo, anche quella. È ovvio che però sono percorsi che richiedono anche un sostegno, magari anche solo dello 0,26% da parte degli enti, delle forze pubbliche, ecco. Da solo...
direi possiamo votare. Favorevoli? Giorgis, Galaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Zampedri, Portera, Rubiolo. Contrari? Nessuno. Astenuti? Tesio, Seliac, Calcagno, Ocelli. Bene, passiamo all'ultima delibera. Sì, pardon, dobbiamo ancora votare l'immediata eseguibilità anche per questa delibera, quindi favorevoli, direi unanimità dei presenti. Parliamo quindi dell'ultima delibera che riguarda l'articolo 20 del decreto legislativo numero 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo numero 100 del 2017, revisione ordinaria delle partecipazioni per l'anno 2024, relazione sui risultati ottenuti e approvazione del piano di ricognizione e di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Savigliano al 31/12/2024. La relazione è del Sindaco. Prego.
31/12/2024, ha detto il Presidente del Consiglio. Effettivamente questa delibera parte dalla fotografia delle partecipate al 31/12/2024 ed è per certi versi una delibera facile, almeno dal punto di vista matematico, perché è una sottrazione. Quelle che c'erano l'anno scorso e che avevamo considerato strategiche l'anno scorso sono le società GEAC, Alpiacque partecipata al 9,80%, il consorzio Agenform 13,70%, l'azienda LATL, insomma, l'azienda turistica locale del Cuneese, lo 0,47%. Queste sono le nostre quote di partecipazione nelle società partecipate. Togliamo la GEAC col suo piccolo ma preziosissimo 0,26%, restano Alpiacque SPA 9,80%, la nostra partecipazione è sostanzialmente raddoppiata, anche se insufficiente rispetto al peso della città di Savigliano, perché è uscito per il 49% il socio privato. Consorzio Agenform, praticamente quello che gestisce il CEMI, la scuola di modellismo, 13,70%, azienda turistica locale del Cuneese, 0,47%. Fatta la sottrazione, si propone il mantenimento della propria partecipazione in Alpiacque, Consorzio Agenform, azienda turistica locale del Cuneese.
Grazie Sindaco, ci sono interventi da parte dei consiglieri? No, non vedo mani alzate, quindi in questo caso possiamo dare un'accelerata e propendere per la votazione immediata. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Anche in questo caso è richiesta l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Bene, abbiamo esaurito anche la 13ª delibera prevista per questo consiglio, sono circa le 11:10 di questo giovedì 18 dicembre. Colgo ancora l'occasione per augurare a tutti coloro che ci hanno seguito un buon periodo di festività e ringrazio comunque sempre i collaboratori che ci assistono nell'ambito del Consiglio, stasera rappresentati dal funzionario Diego Gosmar, che insieme a Chiara Bono ci accompagna in queste sedute quasi sempre. Oggi manca Chiara perché non era tanto in forma, ma comunque ringrazio anche loro che passano delle ore importanti qui a nostra disposizione. Grazie e buona serata a tutti.